Buongiorno. Allora, tanto per chiarire, questa è una sistemazione temporanea perché ci sono dei lavori all'aula cinema che dovrebbero finire auspicabilmente per la settimana prossima, quindi questa sarà una tantum che però ci permetterà di goderci tutti i rintocchi della campana di Beata Lucia, che saranno particolarmente divertenti all'una meno un quarto perché durano un quarto d'ora di per loro, quindi li chiudiamo, stacchiamo la lezione, sappiatelo, ci avvantaggiamo. Allora, domande su quanto detto ieri, tanto per cominciare a prendere questa buona abitudine. Ho visto una signorina che ha fatto un gesto che non era di domanda, però potrei interpretarlo come battitore d'asta e qui no, paura. Va bene. Ok, allora, diciamo che nei prossimi giorni ricorreremo all'aiuto dei miei collaboratori per alleviare un attimo la pressione, perché 3 ore di lezione sono un po' tante. Però i primi giorni tenderei a sfruttarli al massimo, anche perché dobbiamo fare una serie di discorsi piuttosto ampi che non è che abbiano specificatamente a che fare con la sociologia, ma ci danno in qualche modo il quadro della questione e spero vi restituiscano un minimo di senso della storia, perché una delle tante fregnacce che ci siamo raccontati negli ultimi anni è che la storia è finita. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare di Francis Fukuyama. Bene. Poi mi raccontate da quale astronave scendete una volta, che sono sempre curioso, ma comunque, ad ogni modo, questo signore ha scritto un libro, si chiama La fine della storia, qualche 15 anni fa più o meno, prendendo una cantonata enorme ovviamente, perché era prima delle torri gemelle, prima di tutto quello che sta succedendo adesso, invece lo reintervista un'altra volta chiedendogli com'è che la storia è ancora qui, invece di dirgli sta zitto e non rompere più le palle, perché insomma una volta ogni tanto uno potrebbe anche mettergli a tacere questi, però l'idea generale, ed era un'idea molto moderna, era quella che la storia fosse finita perché ormai eravamo arrivati dove potevamo andare, oggettivamente, esatto. E quindi non c'era più da porsi nessun problema, avevamo ottenuto tutto quello che dovevamo ottenere, eravamo pronti, eravamo belli, caricati, eccetera, eccetera, eccetera. E come credo forse potreste aver già cominciato a intuire da ieri, questo è un punto di vista assolutamente nefasto, perché ci ha condotto a una serie di idee, a una serie di assunti e di comportamenti che ci stanno costando piuttosto cari. Ora non voglio fare il catastrofista perché non è nel mio spirito, però diciamo che da un punto di vista realistico la situazione non è per niente brillante. Quindi la storia c'è, come? Noi siamo figli, oggi, di almeno 3 secoli di evoluzione storica di un certo genere. E questi 3 secoli di evoluzione storica sono partiti così perché ce n'erano 2800 prima di anni già di questo tipo di cammino. Quindi pensare che noi non abbiamo a che fare con la storia è stupido, non posso dire diversamente. Che non vi riguardi è altrettanto stupido, perché vi riguarda tutto. Una delle cose che cercheremo di farvi capire, che ormai è diventata quasi d'uso corrente nel discorso mediatico, ma che ancora non credo sia stata ben messa a fuoco, perché sentir dire una cosa è una cosa e capirla è un'altra. Noi tendiamo a non capirle certe cose perché ci stanno scomode. Però di fatto noi siamo tutti connessi. No? C'era... Allora, non so se abbiate mai sentito parlare di Douglas Adams. Qualcuno? Non vi vergognate. È uno dei più grandi scrittori che è vissuto nel XX secolo. Quindi, insomma, anche se in Italia non l'abbiamo mai sentito nominare, come vedete. È quello che ha scritto La guida intergalattica per autostoppisti, che raccomando caldamente di leggere perché è una delle cose più divertenti che abbia letto in vita mia. È una trilogia in 7 volumi, tanto per capirsi, per chiarire un attimo la questione. E che diceva Douglas Adams? Douglas Adams, a parte questa cosa, aveva anche scritto una serie che si chiamava Dirk Gently, che non so se vi è capitato, ma su Netflix hanno appena fatto un serial su Dirk Gently, investigatore olistico, ecco. E lui si fondava nelle sue investigazioni, in modo ovviamente divertente, sul fatto della basic interconnectedness of things, ovvero sia sul fatto che le cose erano tutte collegate le une con le altre. Per cui tu potevi andare a fare delle indagini su un gatto smarrito a Londra, su una spiaggia delle Hawaii, far pagare ovviamente al tuo cliente il bonus e le spese del tuo soggiorno, perché comunque anche lì avresti potuto trovare qualcosa. Il che è divertente per certi versi, il problema è che è anche vero. Quando lo scriveva lui tutti ridevano. Oggi abbiamo cominciato ad accorgerci del fatto che non è proprio esattamente così, ma ci sono una serie di evidenze scientifiche, a parte che di buonsenso e di ragionamenti un tantino più sofisticati, che ci dicono che effettivamente pensare di potersi chiamar fuori da qualunque tipo di discorso che oggi abbia luogo è ridicolo. Quindi diciamo che per certi versi questo sarebbe interessante, lo vedremo quando... Ah, tra l'altro... Chi vuole dare un'occhiata ai libri oggi l'ho portati, per cui sono qui. Ieri mi sarà rotta la macchina e ero rimasto dentro la macchina. Questo è il testo di Morandi di cui vi parlavo ieri, 7 saperi. E qui ci sono una serie di ragionamenti che poi ha oltretutto ulteriormente sviluppato in quest'altro, che a voi non riguarda perché lo adottiamo alla magistrale, ma comunque è buono a sapersi. Io vi tirerò libri addosso per tutto il trimestre, per cui chi vuole leggerli non mi dica ma posso leggerli? Sì, puoi, anzi dovresti, quindi fatelo anche liberamente, o proponeteci libri da leggere ai vostri colleghi, che andrebbe benissimo, insomma partecipiamo un attimo a sta cosa. E allora cosa ci dice appunto Morin? Che dobbiamo iniziare a ragionare e pensare globale, che sono quelle parole che diciamo tutti, sono tutte, vanno prese con molto sale, questo vedremo quale sale è, però l'idea che voi possiate dire a me non mi riguarda è falsa, è uno degli alibi di cui parlavamo ieri. Noi lo stiamo facendo, lo pratichiamo su scala nazionale e anche sovranazionale, come forse avrete notato col problema delle immigrazioni, eccetera, eccetera. Però è un'affermazione antistorica, è un'affermazione che non porta da nessuna parte, ritarda semplicemente la presa di coscienza di certe dimensioni delle questioni e evidentemente anche la loro soluzione, perché chiaramente continuando a far finta che possiamo mettere la testa sotto la sabbia e non essere toccati dai vari processi che hanno luogo oggi, non possiamo ottenere niente di buono. Quindi una delle cose focali è cominciare a pensare l'interconnessione, il che non vuol dire esserne entusiasti, capiamoci, l'interconnessione è problematica e vedremo anche perché. Perché ci mette a contatto con una serie di realtà che non siamo spesso equipaggiati per comprendere, perché ci presenta situazioni che ci mettono a disagio, perché incide sui nostri strati profondi. Qualunque tipo di discorso abbia a che fare con valori e cultura, è un discorso che vi piaccia o meno, vi risuona dentro, perché noi siamo fondati sui valori e la cultura. Quindi non possiamo parlarne in modo neutrale. L'idea della neutralità del sapere è un'altra che criticheremo estensivamente. Vi avviso da prima, è una mia idea, diciamo, comincia a essere un'idea di parecchi, ma è un'idea che finora non era stata molto praticata. Perché? Perché con la modernità, che sono questi famosi tre eccoci, cominciamo, che sono questi famosi tre secoli dell'ultimo periodo, ci siamo raccontati un sacco di balle sul fatto che potevamo avere un sapere oggettivo e la scienza si propone come sapere oggettivo, ancora oggi. Penso che voi immaginiate che la scienza è un sapere fondato sui fatti. Non è vero per niente. La scienza è un'impresa sociale come tutte le altre, che ha una serie di sue caratteristiche particolari, che ha ovviamente una grandissima capacità predittiva e di comprensione della natura, ma non è affatto neutrale. La scienza, se andate a leggere qualcuno che non è occidentale, vi dirà che è uno strumento di dominio potentissimo. Perché priva di legittimità tutti gli altri saperi, di tutti gli altri che non siamo noi. In tutte le varie cose che noi diremo, vi accorgerete che, guarda caso, ci siamo detti da perlomeno tre secoli che siamo sempre i migliori fighi del bigonzo. Se c'è da evolvere qualcosa, quelli che fanno da modello siamo noi, perché noi abbiamo una storia alle spalle che effettivamente tutti vorrebbero ripercorrere. Chi non vorrebbe farsi un paio di guerre mondiali? No? Tanto per dirne una, o chi non vorrebbe commettere genocidi su tutto il pianeta per cinque secoli? Chiunque! Quindi ci possiamo porre legittimamente come modelli, cioè guarda che abbiamo combinato, eh? Continuiamo a sterminare specie animali come se niente fosse, ci stiamo avvelenando da soli, mettiamo Trump al governo, insomma voglio dire, c'è di che esserne fieri tutto sommato, no? Quindi vediamo un attimo di capire questo, come è successo, come mai siamo così tronfi di questo passato, che per molti versi è molto interessante, ma per altri insomma lo potremmo anche editare senza nessun problema, e cerchiamo di capire se possiamo in qualche modo pensare a un futuro magari migliore, no? Perché il futuro è sempre migliore, poverino, per carità, è una cosa carina da pensare nel complesso. Però vi faccio presente, e qui parleremo spesso anche di miti greci. Dice, che cazzo ci fregano dei miti greci? Ecco, quello è un altro dei punti sui quali è opportuno discorrere, perché i miti greci, come quasi tutti i saperi mitici, li stiamo pian piano riscoprendo, perché io spesso e volentieri dico sono passati 2800 anni da Eraclito, ma non è che abbiamo fatto grossi passi avanti. Io adoro Eraclito, è uno dei miei filosofi preferiti, quindi vi lascio immaginare, ma se voi andate a leggere Eraclito, ancora oggi dice, accidenti però, e questo sarebbe uno che è campato appunto 2800 anni fa. Che abbiamo fatto nel frattempo? Ecco, vabbè, chiudiamo un velo. Però ad ogni modo i miti greci spesso e volentieri hanno una realtà profonda che è innegabile. Noi ne vedremo un po', due o tre sicuramente. Uno, che non uso normalmente ma che torna comodo in questo periodo, è quello del vaso di Pandora. Non so se avete piano più o meno. Sapete cos'è l'ultima cosa che esce dal vaso di Pandora? Perché normalmente dice tutti i mali del mondo, no? Il casino più totale, eccetera, eccetera, che è un po' come poi la famosa storia della porta di Barba Blu, mi raccomando, non aprire quella porta, non mangiare quella mela, cioè basta che ci dicano una cosa così e noi, pa, dritti come frecce, Però il vaso di Pandora era effettivamente non una buona idea, ma in fondo al vaso di Pandora l'ultima cosa che c'era era la speranza. Il che crea dei problemi. Perché ti chiedi, allora ci hanno voluto dare, come dire, il contentino finale per metterci una pezza o è l'ultima presa per il culo? Perché te lo puoi domandare, se vuoi. Cioè, la speranza ci aiuta o ci frega? E la cosa interessante, però diciamo che per certi versi io continuo a essere ottimista e quindi immaginerei che la speranza sia un buon motore, anche perché la speranza, se ci fate caso, è strettamente connessa all'immaginazione, perché tu speri qualcosa che non c'è ancora. E questo è un altro dei punti forti sui quali batteremo di più quest'anno, perché dopo 20 anni pare che finalmente i miei colleghi abbiano cominciato ad apprezzare il fatto che l'immaginazione è uno strumento anche cognitivo, anche euristico. Che vuol dire euristico? Non ho visto mani che si alzavano come a dire non so che stai dicendo. Ecco, euristico. Euristico vuol dire di scoperta della verità, con tutte le chiose della verità che possiamo prendere, comunque insomma se tu cerchi la verità le procedure euristiche possono essere utili. Quindi mentre noi abbiamo avuto una cultura che nei famosi 3 secoli trascorsi si è focalizzata esclusivamente su uno strumento che è quello della ragione astratta, quindi tutti i numeretti, le statistiche, tutto quello che vi raccontano spesso e volentieri, ci siamo dimenticati che siamo fatti anche d'altro, perché l'essere umano non è fatto solo di ragione e credo si veda piuttosto palesemente anche a occhio nudo, ma è fatto anche di immaginazione. E dal mio personale punto di vista credo che l'immaginazione sia molto più importante della ragione, anche perché, come mi diceva una vostra collega che è tornata a sentire le lezioni quando si è scritta la magistrale, tempo addietro dissi questa cosa: se non ci fosse stata l'immaginazione staremmo ancora nelle caverne, perché pare che ci sfugga il dettaglio che tutto quello che noi abbiamo oggi prima non c'era e qualcuno se l'è immaginato prima di farlo. Quindi questa cultura del fare di cui tutti parlano, per carità, va bene, ma prescinde dal fatto che per fare devi avere un'idea di cosa fare, perché fare e basta è stupido. Tu devi sapere cosa fare, devi avere un'idea di cosa fare, che vuol dire avere immaginato qualcosa che attualmente non c'è. Tutti, la democrazia, i diritti personali, i diritti universali, la tecnologia, tutto quello che voi avete in mano, se non se lo fosse immaginato qualcuno non ci sarebbe. Quindi questo stigma sull'immaginazione è anch'esso stupido. Se noi continuiamo a non immaginare ci castriamo, tant'è che poi alla fine succede che non riesci più a immaginarti un futuro e vai avanti sempre pensando che le cose siano quelle che sono adesso. Non è così, le cose cambiano, il mondo cambia a una velocità vertiginosa. Voi magari non ve ne accorgete, ma tenete presente che io per certi versi, e quelli della mia generazione, abbiamo avuto una fortuna barra sfortuna notevole. Noi abbiamo vissuto tutto l'avvento di questa tecnologia, quindi siamo quelli che hanno già visto morire n tecnologie. Io sono nato con le cassette, le audiocassette, che voi non sapete manco che so, forse l'avete vista nei film, ma erano delle cose estremamente laboriose, con le matite, le che si rompevano, scotch, impicci, imbrogli, eccetera. Poi sono arrivati i floppy disk, quelli grossi così, che non reggevano assolutamente niente, manco l'indirizzario del telefono di oggi, però c'erano, e quindi andavi in giro con tutte queste cose che si piegavano, si rompevano, le infilavi, non le riconosceva manco a cannonate, tutta una serie di cose. Poi quelli più piccoli, poi sono arrivati i CD, poi i DVD, i Blu-ray, l'ira di Dio. Quindi come fai a immaginarti che questa cosa abbia una qualunque stabilità? Devi fare uno sforzo immaginativo notevolissimo, quindi cerchiamo di immaginare anche qualcos'altro invece che le cose non cambino, perché quelle cambiano. Su questo purtroppo, che ci piaccia o meno, dobbiamo prenderne atto, ed è una delle ragioni, come vi dicevo ieri, del fatto che pretendere di avere un sapere non dinamico non serve a niente. Cioè l'enciclopedista, oggi come oggi, è inutile, tanto c'è internet. Su quello niente da dire. L'unico problema è che non si può scambiare internet per un sapere, perché internet è un catalogo enorme, ma è un catalogo. Se voi non sapete cosa cercare, non serve a niente. Non so se mi spiego. Cioè, la logica del navigare è la logica di qualcuno che cerca qualcosa, o apposta o a casaccio. Ci sono dei motori sui quali vi raccomanderei di fare un giro, che si chiamano tipo StumbleUpon e cose di questo genere, che sono dei motori a casaccio. Cioè, voi fate una ricerca e loro vi danno dei risultati che non c'entrano niente con quello che state cercando. Però, guarda caso, spesso e volentieri in quei risultati trovate delle cose interessanti. Perché è l'imprevisto che genera la curiosità, la passione, la conoscenza, non il previsto. Se è prevedibile, in fin dei conti, no? Possiamo prevedere un po' tutti, come vi dicevo ieri. È quello che non prevedi che ti porta all'idea geniale di cui parlavamo ieri, all'innovazione, alla creatività. Ma se tu stai sempre chiuso dentro le tue cose e fai solo quelle cose, che imprevisto vivi? Noi siamo terrorizzati dall'imprevisto. Tant'è che il buon Morin, che da questo punto di vista è abbastanza affidabile, ci ricorda che è l'imprevisto che apre la porta del Dio. È solo nel momento in cui sbatti contro qualcosa che non ti aspetti che puoi risettare le tue categorie mentali e cercare di imparare qualcosa. Se tu ti chiudi nelle tue specializzazioni, come fa la gran parte degli studiosi, e non soltanto in sociologia, ma di tutto il sistema culturale occidentale che si è iperspecializzato, non so se vi ricordate, se qualcuno di voi c'era all'Open Day, raccontavo di aver fatto una volta un esempio dicendo c'è qualcuno che si specializza nel fare questa bottiglietta, no? E un vostro collega che lavora nell'esercito e quindi, come dire, di burocrazia e specializzazione ne sa parecchio, mi ha detto no, c'è qualcuno che si specializza nel fare il tappo della bottiglietta, qualcuno che si specializza nel fare il colletto della bottiglietta e qualcuno che si specializza nel fare il corpo della bottiglietta. Allora, se tu sei specializzato nel fare i corpi delle bottigliette, ma quando mai intruppi nell'imprevisto? E a che ti serve nella vita normale? Questo è il problema. Chiedetevele queste cose, perché sono importanti. Io ovviamente capirete qual è la mia posizione in proposito, evidentemente, però uno la denuncio prima, perché seguo Max Weber da questo punto di vista, non sono dell'opinione che il sapere sia neutrale, non è neutrale. Io sono qui perché non ho una visione neutrale del sapere. Sono rimasto in Italia perché mi sono detto vorrei che i miei studenti italiani pensassero meglio. Quindi sto qua per un motivo che non ha a che fare con l'università e neanche con le mie discipline. Sono qui per un motivo etico, quindi figuratevi. Però è un problema che tutti devono chiedersi, perché quanto puoi durare a produrre bottigliette, a parte tutto? Cioè, quando è che ti rompi le palle di aver prodotto bottigliette? Presto. Quindi ci sono una serie di messe in gioco in questi discorsi che è opportuno che cominciate a considerare, perché il mondo non è un dato. Il vostro mondo è molto meno dato del mio. Io quando sono partito immaginavo che ci sarebbero state una serie di cose che erano abbastanza ovvie negli anni 70. Ma parliamo di 40 anni fa ormai. Capite che i panorami cambiano in modo veramente vertiginoso. Mentre andava bene per qualche generazione prima, in cui il tempo cambiava e le cose cambiavano talmente lentamente che potevi avere l'impressione che non cambiassero, anche se cambiavano, ovviamente, ma per noi la percezione del cambiamento è perfino esagerata, è vertiginosa, è destabilizzante. Ecco perché poi ci trinceriamo dentro le negazioni del cambiamento. Ecco perché ci opponiamo a quelli che vengono con i barconi, ecco perché ci opponiamo a quelli che ti parlano di altri modi di essere, quelli che criticano. Tutto questo è troppo destabilizzante per essere sopportato in larga misura e quindi porta a dei comportamenti che temo stiate vedendo spesso e volentieri nei giornali e in televisione, ma è abbastanza comprensibile una volta che cominci a chiarirti le idee, no? L'idea generale della sociologia è che le cose vi diventino abbastanza comprensibili. Poi dopo si può approfondire il livello di comprensione, perché lì anche è un gioco che non finisce. Però già avere una percezione meno banale di quello che accade mi sembra sarebbe un buon risultato. Questo me lo segnerò per scriverlo nelle cose che mi chiedono quando quelli del Ministero. Quando mi dicono che cosa ti aspetti. Mi aspetto una comprensione meno banale della realtà, che potrebbe essere carina. Allora, domande su questo? Ok. L'imprevisto è quello, l'inatteso è quello che apre la porta del Dio. Comunque è nel libro. Allora, dicevamo quindi, la storia è importante. Mi pare che eravamo partiti da questa cosa. Abbiamo visto ieri una panoramica abbastanza, come dire, anch'essa stroboscopica di quello che ci interessava. Noi parleremo di quasi tutte le rivoluzioni che vi ho menzionato, perché sono quelle che costruiscono in qualche misura il mondo come lo concepiamo oggi. Ci sono state una serie di asserzioni fatte da coloro che hanno vissuto, o perlomeno da quelli che poi hanno interpretato coloro che hanno vissuto queste rivoluzioni. Ci sono stati una serie di cambiamenti che queste rivoluzioni portano a visibilità assoluta, ma che andavano avanti da tempo. Tanto per dirne una, salve. La rivoluzione francese, come vi dicevo ieri, è un culmine in qualche misura comunque dell'evoluzione culturale della nostra cultura e della nostra parte di mondo per certi versi, ma accade al termine di un processo che durava dall'800 d.C. Perché il Medioevo noi lo facciamo cominciare con l'800 d.C., ovvero sia quando Carlo Magno viene incoronato, eccetera, eccetera, e finisce nel 1789 quando si decapita Luigi XVI. No? Capite che parliamo di quasi un millennio di storia. No, anzi, direi un millennio, 800, 700, qualche anno in meno, ma insomma. È chiaro che in questo millennio capitano cose, succedono cose, e queste cose pian piano forzano l'andamento delle questioni tanto da dover portare a degli esiti brutali. La rivoluzione francese è questo, in ultima analisi. La rivoluzione francese è una diversa sistemazione degli status all'interno della società. Quindi cominciamo a parlare del primo strumento con cui analizzeremo il nostro essere, lo status, che, detto in modo estremamente lineare, è la posizione che ognuno di noi occupa all'interno della stratificazione sociale. E questa potete pure scrivervela, perché tanto ormai è talmente, come dire, consacrata che... La posizione che ognuno di noi occupa all'interno della stratificazione sociale. Come vedete, ci piacciono le parole lunghe. Istituzionalizzazione, stratificazione, tutte cose proprio che dice Madonna, ma potevamo fare una cosa un attimo? Ci abbiamo queste e ce le teniamo. Quindi abbiamo due concetti chiave, status e stratificazione, che sono quelli sui quali concentreremo a breve la nostra attenzione anche in modo più... Santo Dio, ma un lazzaretto stavola, non sono il solo. Allora, perché parliamo di una redistribuzione degli status? Qualcuno ha una vaga idea del perché ci sia stata la Rivoluzione Francese? Cosa vanno raccontato di bella scuola? Niente. 13 anni buttati nella pattumiera proprio, eh? Voglio dire, parliamone di questa cosa perché è grave. Allora, la Rivoluzione Francese, detto in modo proprio semplicissimo, è l'affermarsi di una nuova classe. Già. L'affermarsi di una nuova classe sul panorama. Nel panorama sociale. Qual è sta classe? Almeno ci abbiamo una vaga idea? La borghesia. Alleluia. Allora, perché? Che cosa è successo perché la borghesia improvvisamente si sia dovuta affermare in modo così radicale e brutale nel panorama sociale dell'Ancien Régime, che era il vecchio modo di organizzare il mondo? I nobili erano statici, che può essere, diciamo, un epifenomeno, ma comunque va bene. No, di fatto c'era stata una serie di cambiamenti economici e tecnologici che avevano cambiato radicalmente le, come dire, le condizioni del potere effettivo, no? C'era stata la rivoluzione industriale. E questa rivoluzione industriale cosa aveva fatto in pratica? Aveva dato ai protocapitalisti, se vogliamo utilizzare un termine marxiano, un potere ed una ricchezza inediti, che avevano però bisogno di condizioni strutturali specifiche per poter continuare a dar frutto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che improvvisamente gli industriali, i capitalisti, dovevano avere delle modifiche legislative, delle modifiche regolamentari, delle modifiche logistiche per poter continuare a fare il loro lavoro. Perché cosa era successo? Mi toccherà batterla di questo fatto, mi dispiace. Le posso dare una caramella?
Non mi sento tutto bene.
Prego, vada tranquillamente, anzi, vada giù un attimo e veda se la possono aiutare. Quali erano queste nuove condizioni per cui i borghesi non potevano più far parte del famoso terzo Stato? Vi ricorderete che l'organizzazione francese era clero, aristocrazia e terzo Stato. Poi ragioniamo sulla definizione di terzo Stato, che è interessante, ma per il momento no. Era successo che erano nate le fabbriche. E le fabbriche sono, di nuovo facendo un certo sforzo immaginativo, un qualcosa di mai visto sulla faccia della terra. Perché le fabbriche mettono in gioco una forza energetica che per la prima volta non è proveniente dall'uomo, dalla natura o dagli animali. È una forza energetica che viene tratta da cose che fino ad allora non si era mai pensato potessero servire: vapore, carbone, tutte cose che c'entra. Ecco. Però la fabbrica ha una serie di altri contraccolpi molto significativi. Non so se avete visto quelle varie rappresentazioni della gravità secondo Einstein, eccetera, e tu metti una palla su una cosa e quella si piega tutta e si adatta. Ecco, di fatto la fabbrica fa più o meno la stessa cosa. Tu metti una fabbrica da qualche parte, il panorama geopolitico all'intorno cambia. Perché? Perché la fabbrica è un luogo che detta le sue regole. Non è più qualcosa, non è più un'attività che tu puoi inserire nella vita corrente tua, normale, e continuare a vivere come vivevi prima. La fabbrica richiede che tu sia lì. La fabbrica ha delle necessità alimentari, vogliamo dirlo così, tra virgolette. La fabbrica ha bisogno di corrente o energia, ha bisogno di vie di comunicazione, ha bisogno di luoghi all'intorno dove possano vivere quelli che ci lavorano. La fabbrica non è un qualcosa di inerte. La fabbrica, da quando compare, detta una nuova legge al nostro comportamento e ci separa radicalmente da quello che era il precedente regime, ovvero sia un regime di comunione con la natura. Perché se voi pensate che la fabbrica viene dopo il famoso regime agricolturale, agricolo, no? Il regime agricolo è qualcosa nel quale tu vivi i ritmi della natura. Quando puoi fai cose, quando non puoi ne fai altre, ma comunque non devi muoverti, anzi è richiesto che tu stia dove stai perché sennò non riesci ad arrivare per tempo sulla terra, non la puoi controllare, eccetera. Però vivi con le lune, vivi con le maree, vivi con il tempo, sai quando sorge una stella, cosa devi fare quando quella stella sorge, eccetera, eccetera, eccetera. La tua consapevolezza di essere inserito in un sistema, in un ecosistema, è viva. Magari non la articoli, ma la vivi. La fabbrica no. La fabbrica non risponde ai ritmi della natura, la fabbrica ha i suoi turni, fine, ha i suoi cicli d'approvvigionamento, ha i suoi momenti di evacuazione delle merci, ma sono i suoi, non hanno niente a che fare che piova, faccia freddo, sia giorno, sia notte, sia inverno, sia estate, per la fabbrica è uguale. Quindi noi con la fabbrica iniziamo un processo di allontanamento dall'ambiente del quale oggi paghiamo le conseguenze. Processo di allontanamento dell'ambiente vuol dire che noi non ragioniamo quasi mai come se abitassimo da qualche parte, siamo sempre di passaggio, dovunque siamo, non ci prendiamo cura di quello che c'è intorno a noi, se c'è qualcosa che non va pensiamo che se ne debba occupare qualcun altro, perché noi abbiamo questo tipo di ragionamento che ci è stato ovviamente inculcato, ma sul quale spesso e volentieri non ragioniamo mai in modo critico. Vi faccio uno dei tanti esempi biografici, perché da questo punto di vista io invece tendo a impegnarmici. Ero a Ponza qualche anno fa e sono arrivato su una spiaggia di un'isoletta lì dietro, che non mi ricordo manco come si chiama, forse qualcuno di voi può aiutarmi, una bellissima spiaggia di ciottoli e bottiglie di plastica, che erano più o meno nella stessa proporzione, c'erano tanti ciottoli per quante bottiglie di plastica erano buttate in giro. Siccome c'erano anche delle buste, ho detto vabbè, faccio la parte mia, ho preso la busta e ho cominciato a mettere dentro le bottiglie di plastica per buttarle. È arrivato uno e mi fa, ma lei abita qui? Dico no. E mi ha guardato e mi ha detto, che te frega delle varie bottiglie di plastica? E io l'ho guardato e ho detto, ma come cazzo è che non te ne rendi conto che non è pensabile una cosa del genere? È un mio problema comunque, no? Sono qui, quindi vorrei stare in una spiaggia pulita, sarebbe carino da parte vostra fare in modo che io possa vivere in un posto che non fa schifo. Però pare che sia una cosa che condividiamo in pochi, e questo è grave, perché è dalle piccole cose che scaturiscono le grandi cose. Noi ci siamo convinti attraverso questa benedetta ragione astratta di cui abbiamo già parlato che se tu non fai delle cose che modificano improvvisamente il panorama globale non conta nulla, ma le cose che modificano il panorama globale non ci sono, accadono dopo perché c'è un effetto valanga, perché c'è qualcuno che a un certo punto ha detto ma sai che c'è, io quasi quasi faccio questo, e pian piano, no, la gente è cominciata a dire oh caspita, e questo noi lo chiamiamo sviluppo bottom up, tanto per darvi qualche informazione tecnica. Vuol dire che dal basso verso l'alto le modifiche sociali avvengono in modo, come dire, autopoietico. Buttamola lì così, come se niente fosse. Ho terrorizzata su questo. No? Autopoietico vuol dire che si autogenera. Poiesis, come forse saprete, è creazione, generazione. Poi da qui viene poesia, ovviamente, che sarebbe una delle cose carine da fare. Però ce la siamo persa anche quella, perché chi se ne frega dei poeti. Ma ad ogni modo, insomma, in modo autopoietico la comunità genera dei comportamenti virtuosi o dei comportamenti viziosi, perché chiaramente funziona in entrambi i sensi. Però sono comportamenti che vengono percepiti come importanti da coloro che li mettono in atto, quindi c'è un, diciamo, un sostrato di convinzione e di accettazione della questione, fatto l'esame? Ok. Diverso. Altrimenti c'è la vecchia, la solita storia che noi invece continuiamo a percorrere, che è il top down, ovvero sia dall'alto verso il basso, che è quella del delirio del controllo moderno, per il quale se tu fai una legge la gente improvvisamente la applica. Ecco, non funziona così. Se tu non fai una legge che incontra quelle che sono le convenzioni del corpo sociale, la legge non la vedi per niente, la giri, paghi le multe, fai quello che ti pare, ma i comportamenti restano immutati. Per cui dal nostro punto di vista, evidentemente, quello che dobbiamo fare e che dovrete fare voi, ovviamente, è stimolare dei comportamenti bottom-up che portino a una diversa consapevolezza le comunità. Perché la sicurezza è questo, è sentirsi sicuri dal basso, non dall'alto. Perché una situazione sia in qualche misura più controllabile, più vivibile, perché questo è il punto che a noi interessa, il controllo, chi se ne frega, ma quello che è importante è che tu devi poter ben vivere da qualche parte. Per poter ben vivere deve esistere un clima all'interno del quale tu ti senti protetto, sicuro, abbastanza al riparo dagli imprevisti famosi che vanno bene ma fino a un certo punto, eccetera, eccetera, eccetera. E questa cosa legislativamente non la fai. Non puoi ordinare a qualcuno di stare sereno. Devi fare in modo che stia sereno. Quindi questo è uno dei punti focali per i quali parliamo di questo. Quindi bottom up, top down. È chiaro? E qui vi accenno un'altra cosa che è opportuno che cominciate a sentire, che dipende da come si trattano queste possibilità. Noi veniamo da una cultura nella quale il modo di trattare delle dicotomie, quindi delle coppie di opposti, è o l'una o l'altra. E questo si chiama paradigma esclusivo o out-out. Ora, out-out è latino, per cui si scrive out-out, no out-out, che quando voi lo vedo mi viene degli scompensi totali. Vuol dire o, per chi non ha fatto il classico, non ha fatto lo scientifico, latino, out è o. Quindi, o uno o l'altro, per cui voi pensereste, allora, o è top-down o è bottom-up, manco per niente. Perché? Questo è esclusivo, paradigma esclusivo. Noi vi proporremo invece un paradigma inclusivo, che è il paradigma et, che vuol dire l'uno e l'altro. Devi essere tu che a seconda delle situazioni, dei contesti, delle esigenze specifiche di un qualche momento, scegli quale degli strumenti utilizzare. Per cui è ovvio che c'è un bottom up iniziale, se vogliamo stabilire un punto in questo cerchio, ma il cerchio non ha inizio e non ha fine, quindi sono esercizi un po' così. Ma a un certo punto è opportuno che questo tipo di pulsione dal basso venga recepita dall'altro e trasformata in leggi, regolamenti, indirizzi, politiche di formazione, di educazione, quello che volete. Abbiamo strumenti a iosa da questo punto di vista. Quello che è importante è che le due siano collegate. No, perché se la comunità ti sta dicendo una cosa e tu ne fai esattamente un'altra, è ovvio che entrambi non vinciamo. Invece se ci fosse un circolo, che è quella famosa Wechselwirkung di cui vi ho parlato ieri, l'azione reciproca, continua, questo sarebbe evitabile. Ora, il problema qual è? Che il circolo implica che tutte le barriere che noi abbiamo costruito in mezzo alle varie attività perlomeno si attenuino. Se scomparissero sarebbe meglio, ma facciamo che si attenuino. No, perché oggi come oggi noi abbiamo la polizia che pensa una cosa, i vigili urbani che ne pensano un'altra, la sicurezza civile che ne pensa la terza, l'INPS che pensa la quarta, il governo che non gliene frega niente tutto quello che pensano gli altri e fa come gli pare. È ovvio che a quel punto comincia a diventare un po' complicato gestire anche una semplice realtà nazionale. Se tenete conto che le realtà nazionali stanno tramontando a favore di realtà sovranazionali molto più complesse, vi potete figurare che razza di casino che viene fuori. Comunque. Quindi dicevamo top down, bottom up, i modi, le dinamiche attraverso le quali accade il mutamento. Okay? Allora, tornando a quello che dicevamo storicamente, l'affermarsi della fabbrica crea delle condizioni per le quali tutto ciò che valeva prima non vale più. Perché? Perché prima la gente viveva in comunità estremamente contenute. I villaggi, le pievi, se voi fate un giro per le campagne vedete che ci sono tutte queste costruzioni nel nulla, che uno dice, ma perché funzionava così? L'agricoltura richiedeva che tu vivessi sul territorio, quindi nelle città c'erano pochi, c'erano alcune cose specifiche, c'erano le mura per proteggere quelli che sarebbero corsi a casa nel caso ci fossero guerre e scorribande, ma la popolazione viveva sul territorio, ok? Quindi era un altro mondo, Vi faccio presente che era un mondo però casualmente, meglio?
Sì, sì, grazie.
Perfetto. Era un mondo casualmente dove le cose, anche a non volerlo fare apposta, però si controllavano meglio, perché una presenza puntuale sul territorio implica cosa? Un controllo del territorio. Non è casuale che noi oggi abbiamo il 92% della superficie italiana che è a rischio idrogeologico, perché non c'è nessuno in campagna, non c'è nessuno in montagna, non c'è nessuno da nessuna parte, per cui se i fossi si attappano, se ci sono delle frane, se cadono gli alberi, se qualcuno li brucia, come questi imbecilli che continuano regolarmente ogni estate, il territorio poi a un certo punto reagisce, no? E poi ci sono le frane di fango, ci sono gli alberghi sepolti sotto le catastrofi, tutti che si strappano i capelli, ma è di un'ipocrisia raccapricciante questo discorso. Perché questa non è un'emergenza, è uno stato di fatto acclarato. Non è che è capitato qualcosa di strano per cui sono venuti giù versanti interi di montagna. È semplicemente l'esito di processi che abbiamo cominciato a mettere in atto appunto 300-400 anni fa e nessuno ha ritenuto opportuno in qualche modo modificare. Noi oggi abbiamo un territorio che è assolutamente abbandonato a se stesso. Per certi versi ci conviene, per altri meno. Perché ci conviene? Perché non so se lo sapete, ma delle terre coltivate italiane, il 20% ultimamente, negli ultimi anni, è tornato allo stato boschivo, il che ci dà ovviamente delle risorse di anidride carbonica e di pulizia dell'aria che non avevamo prima, ma non è successo perché qualcuno ha deciso di farlo, che poteva essere, è successo semplicemente perché abbiamo abbandonato i campi, e se tu abbandoni i campi la natura ci torna, non è che la si fa aspettare da qualcuno. Quindi noi abbiamo un credito con i bonus dei vari patti e protocolli ambientali, perché possiamo comprare i debiti degli altri e dargli la nostra capacità di trasformare l'anidride carbonica. Però abbiamo perso il 20% di superficie agricola e nessuno controlla manco i boschi. Che i boschi andrebbero controllati pure loro, non è che li lasci lì. A meno che tu non abbia deciso di ritirarti da un'altra parte e puoi abbandonare il territorio, se vivi da qualche parte sarebbe opportuno che qualcuno pulisse il sottobosco, per esempio, così magari gli incendi non ci sarebbero. So se vedete quanto è tutto facilmente connesso. Ora, dicevamo, com'era prima? Allora, prima c'erano queste pievi, queste cascine, queste persone che abitavano sul territorio, c'erano gli antesignani dei capitalisti, che erano i commercianti in linea di massima, che andavano a comprarsi le stoffe da qualche parte, o i materiali grezzi, li portavano a quelli che nelle pievi avevano i telai a pedale, quelle cose, e questi le lavoravano e poi gliele restituivano. Quindi l'attività, diciamo, preindustriale in qualche misura era facilmente inseribile nel ciclo di vita dell'agricoltura, perché quando pioveva, la sera chiacchierando, potevi fare la stoffa, eccetera, eccetera, qualunque cosa era integrabile all'interno di questo ciclo. Ma la fabbrica no, non puoi mica portare un telaio a vapore a casa della gente. Il telaio a vapore chiede che tu vada a lavorare lì. E questo cosa fa? Causa dei processi di mobilità orizzontale. Ovvero sia quelli che abitano nelle pievi, lasciano le pievi e vanno verso la fabbrica. Quindi la fabbrica in qualche misura è il germe della metropoli. Tenete presente che i processi di metropolitanizzazione, chiamiamola così se esiste, partono in questo momento. L'unica, noi oggi definiamo metropoli una città con più di 1 milione di abitanti, ma sarà il caso che rivediamo un attimo le nostre stime, perché delle, mi pare, 70 metropoli che ci sono attualmente in esistenza, da gran parte delle quali non ho mai sentito nominare perché sono in Cina, d'altronde in Cina, come dire, basta che fanno una riunione di quartiere e sono 4 milioni, quindi è abbastanza semplice. Quindi queste metropoli sono 35, 40, 50 milioni di persone, che voglio dire, no? Comincia a essere una cifra abbastanza complicata. Nel frattempo, piccola chiosa, abbiamo scoperto che il modo di vivere metropolitano è quello più stupido da un punto di vista ambientale, perché implica consumi enormi, difficoltà di gestione degli sprechi, dell'energia, un disastro, però noi ormai siamo partiti, come i lemming andiamo dritti per la nostra strada. Ad ogni modo, l'unica metropoli dell'antichità è stata Roma. Poi fino al 1800 e spicci, nulla, e arriva Londra. Quindi vuol dire che per 1800 anni, già 1500 anni, grosso modo, le città del continente europeo erano città che oggi considereremmo quasi dei villaggi, 500-600 mila persone, già esageravamo, quindi figuratevi. Ma prima dell'industrializzazione erano pure meno. Perché le statistiche, la demografia ci raccontano, per esempio, che nella vita normale di un premoderno, il premoderno in questione incontrava circa 300 persone. Sta classe. Questi erano tutti i contatti della vita di qualcuno. Noi oggi entriamo qui e già abbiamo bruciato tutto il fabbisogno dei contatti di quelli che ci campavano. Noi vediamo milioni di persone. Il che non può essere senza riflessi. E vedremo poi quali sono questi riflessi, ma è ovvio che le cose, no, sono drasticamente diverse. Al tempo chiunque arrivasse da più di un giorno di cammino era uno straniero e non veniva ben visto. Figuratevi che succede quando ti arriva tutta sta gente in una città, tutta gente che non si conosce, arriva da posti disparati, non si sa cosa abbia fatto, chi, che faceva prima, chi erano i genitori, perché sono tutte domande che ovviamente erano pertinenti al tempo e avevano a che fare con lo status. Come dicevamo, no? Tu dovevi sapere con chi avevi a che fare, perché questa è una cosa furba. Noi pensiamo che sia una stupidaggine, tant'è che ci vestiamo tutti uguali, quindi oggi come oggi, a meno di particolarità, non riesci a capire che fa quello che hai davanti a te. Non a caso abbiamo tenuto alcune cose specifiche per quelli molto importanti, quindi i vigili urbani, i poliziotti, l'esercito, i medici, cioè quelli che in qualche modo possono essere utili ancora li riconosciamo. Per il resto ci siamo raccontati questa cosa, siamo tutti uguali, che non era esattamente così, come vedremo col tempo. Però abbiamo un discreto casino in testa. Perché? Perché sapere con chi hai a che fare è rassicurante. Guarda un po' i casi della vita. Cioè, se tu ti trovi davanti qualcuno e sai chi è questo, è meglio, perché puoi adottare i comportamenti richiesti. Voi forse non ci avrete fatto caso, ma noi obbediamo ancora oggi a delle specifiche grammatiche sociali. Tant'è che quando le sbagliamo si fanno le famose gaffe. O figure di merda, come preferite. Tanto per capirsi, ecco. No? Perché ti trovi in una condizione di errore e lo sai, non eri consapevole fino a un attimo prima, però lì ti rendi conto che avresti dovuto fare qualcos'altro, il che vuol dire che tu questa consapevolezza da qualche parte ce l'hai. Quando ero giovane, ancora più stronzo di oggi, facevo gli esami, ma continuavo a vestire così, non mi sono mai vestito da professore, per cui uscivo e gli studenti inavvertiti pensavano che avessi fatto l'esame io. E quindi mi chiedevano come andate, io dicevo ma ne ho bocciati 4-5, diventavano bianchi, perché quello era un momento di in cui ti accorgevi che hai fatto una gaffa. Allora questo nelle società premoderne non accadeva, nelle società premoderne era anzi, si era tenuti a indossare dei segni che dicessero chi eri e che facevi e a che punto eri nelle gerarchie di riferimento della tua professione. Coccarde, nastri, etichette, c'era di tutto. Voi non avete idea di che diavolo dovesse essere andare in giro a quel tempo. Per vestirsi ci mettevano mezz'ora, 40 minuti, 5 ore per i nobili, anche di più. Insomma, era una cosa estremamente complicata, ma aveva una sua ratio. Ma quando tu incontravi un capomastro della Gilda dei Costruttori e Cattedrali, sapevi che era un capomastro della Gilda dei Costruttori e Cattedrali, perché tutto in lui ti diceva sono il capomastro della Gilda dei Costruttori di Cattedrali. Okay. Quindi questa cosa ovviamente funziona fino a un certo punto, nel momento in cui facciamo le fabbriche cominciano a saltare tutta una serie di consuetudini, tutta una serie di abitudini, tutta una serie di punti cardine di quella che era l'organizzazione precedente. Ci si trova a dover capire come fare a gestire la convivenza tra estranei. Uno degli autori cui vi rimanderò più spesso si chiama Richard Sennett. Ha scritto delle cose magnifiche, qualunque cosa vi capiti di leggere, leggetela pure. In particolare, diciamo, ne ha scritta una che è piuttosto tosta, che si chiama Il declino dell'uomo pubblico, che trovo sia un libro fondamentale. Però quello, diciamo, lo affronterei fra qualche tempo, se ne avete voglia, ma è molto interessante e soprattutto racconta una storia negli anni 70 che vale benissimo anche per oggi. So, quei libri che ti rendi conto che hanno qualcosa, no? Ecco, continuano ad essere vivi dopo 50 anni. E ci dice questo: la metropoli è il luogo dove si incontrano gli estranei. E c'è da elaborare un'intera grammatica nuova su come fare ad avere a che fare con gli estranei. Perché la società fino ad allora sto problema non se l'era mai posto. Perché vivendo in nuclei così contenuti, tutti conoscevano tutti. Tu non potevi dire di essere un grande finanziere se sapevano tutti che c'avevi una scarpa e una ciabatta. Oggi puoi farlo. No? Abbiamo fior di grandi finanzieri che sono andati per stracci negli ultimi 10 anni perché erano gente che mentiva facilmente. Perché oggi tu puoi mentire senza nessun problema su chi sei, cosa fai. Pensate alle delizie dei social media. No? puoi mettere una fotografia che non sei tu, quella di te quando eri piccolo, una ritoccata con Photoshop, puoi dire di essere un luminare di qualunque tipo di disciplina e scienza, puoi fare come ti pare. Per certi versi è divertente, per altri è un bel casino. Siccome siamo tutti preoccupati del fatto che dovremmo sentirci rassicurati, sicuri e tranquilli, questo è un punto su cui sarebbe opportuno ragionare. Perché millantare cose al tempo ti portava al gabbio, se non addirittura la pena di morte. Perché loro lo vedevano benissimo dove questo avrebbe potuto portare. Noi lo viviamo, loro l'avevano capito e cercavano di evitare, ma purtroppo poi gli è scappata un po' la mano e ci siamo ritrovati qui. Però questa cosa è interessante da tenere presente. Quindi la metropoli di per sé è il luogo dove dovrebbero incontrarsi gli estranei. Figuratevi questo quanto ha a che fare con i migranti e tutte le questioni che stiamo vivendo oggi. No? Stavo sentendo proprio oggi il telegiornale che a Roma, di cui mi dolgo ovviamente come romano, c'è stato l'ennesimo moto di popolo per scacciare una famiglia italo-etiope, che vuol dire che uno era italiano e l'altra stava in Italia dal 91. Quindi puoi legittimamente sentirti tu una merda per loro? Sì, io mi sento una merda per loro, poi li pirei pure a calci dopo, però nel complesso mi interrogo, no? Bello, abbiamo fatto dal 700 che cerchiamo di imparare come avere a che fare con gli estranei e nel 2017 siamo arrivati a questa intelligente strategia, li cacciamo a calci in culo, fantastico, è esattamente quello che ti aspetteresti da un bel progresso moderno, no? Quindi vedete che non abbiamo ancora ben capito come questa cosa andrebbe fatta, però ci si è provato, non credo che ne parleremo a lezione perché comincia a diventare un po' complicato, però è interessante ricordarselo, la metropoli è il luogo dove si incontrano gli estranei e dove si dovrebbe fare in modo che gli estranei non si accoltellassero, perché il grande problema dell'inizio delle metropoli era esattamente questo, come lo gestiamo l'ordine pubblico in una situazione dove non c'è la polizia, non ci sono posti, non c'è niente? Quindi vedete che l'industrializzazione genera una serie di problemi notevoli, non solo, ma comincia a descrivere anche una condizione diversa radicalmente per quanto riguarda il lavoro, perché fino ad allora il lavoro e la vita avevano luogo nello stesso posto. Se tu eri un apprendista di un artigiano o di un chiunque al tempo, vivevi con lui, a casa, stavi con lui, ma anche in condizioni estremamente serrate. Sono stato recentemente a Singapore, nella Chinatown, e c'erano dei cubicoli che vi giuro sono stati 2x3 dove vivevano intere famiglie con gli apprendisti, che tu te chiedi come facessero, però come dire, teniamolo presente, ok? Quindi la vita e il lavoro avevano luogo nello stesso posto, era difficile sentirsi alienati perché tu qualunque cosa dovessi fare la potevi fare nell'arco della tua giornata e nell'arco del tuo tempo. La fabbrica impone una separazione. Con la fabbrica cominciamo a ragionare di spazi di lavoro e spazi di vita, che sono quelli che poi hanno portato le città dormitorio, come quella dove ieri hanno fatto la sommossa a Roma, che secondo quei geni che l'hanno pensata servivano solo per dormirci. Che esattamente, non so se avete mai pensato all'idea di città dormitorio. Sapete, avete sentito parlare della città dormitorio? Ditemi di sì, se non mi sparo, grazie. Allora, città dormitorio sono questi quartieri che fanno tutte le stesse periferie di tutte le città del pianeta, dove si presume che la gente si limiti a dormire. Poi s'alza, come il film Metropolis, non so se avete visto, di Fritz Lang, tutti quanti reggimentati, vanno a lavorare, tornano a casa e dormono. Un progetto di vita che credo si commenti da solo. Però ci abbiamo costruito tutta la nostra architettura moderna e tutta la nostra metropoli su quest'idea geniale, no? Perché? Perché gli spazi di lavoro non devono avere a che fare con gli spazi di vita, quindi tu lavori a 70 km da dove vivi in modo che tu possa passare 3 o 4 ore al giorno in macchina, no? Tutta una serie di cose intelligenti derivano da questo discorso. Ma comunque questo è un altro aspetto, quindi la metropoli, la città, diciamo quella che è stata fortunata, viene in qualche modo a dover provvedere a una serie di esigenze che fino ad allora non esistevano. Quindi è chiaro che bisogna organizzarsi, no? Esigenze igieniche che cominciano a comparire dalle varie ricerche della medicina, degli studi, eccetera, eccetera. C'è da fare un sacco di roba, no? Quindi capite che le cose cambiano radicalmente. Ma c'è un altro aspetto che dobbiamo sottolineare. La fabbrica porta veramente ricchezza. Oltre a questi sconvolgimenti, la fabbrica rende il luogo dove viene costruita molto migliore materialmente ed economicamente, specifichiamolo, di quanto non fosse prima. Perché implica cosa? La costruzione di vie di comunicazione, la costruzione di luoghi, attività commerciali nuove, perché chiaramente quelli che lavorano in fabbrica non è che possono uscire e coltivarsi l'orto. Quindi c'è bisogno di qualcuno che gli venda quello di cui hanno bisogno per mangiare e vivere. Vedete come tutto diventa diverso. Tenete presente che fino a fine 800, negli Stati Uniti, quindi parliamo di una delle nazioni più commerciali e industriali del pianeta, le famiglie badavano ai loro fabbisogni per il 97% in autonomia. Quindi se uscivi e te compravi un paio di scarpe, il vestito della festa, ma il resto se lo facevano loro. Si tessevano i vestiti, si cucivano i vestiti, si coltivavano le cose da mangiare, si allevavano gli animali. Era un regime, come vedete, molto più autonomo di quanto non sia oggi. Perché dobbiamo considerare una cosa insieme a questo, che tutto questo porta a diventare dipendenti. Che ci piaccia o meno, noi siamo molto più dipendenti, pur parlando di autonomia, di libertà, queste parole molto belle che usiamo spesso e volentieri, ma noi siamo attaccati per le palle al sistema, perché noi abbiamo bisogno di gas, luce, internet, cibo, gente che pulisca, gente che ci accudisca. Tutto questo prima era in famiglia. Tu potevi vivere nella tua pieve senza vedere nessuno, a meno che non ti servisse l'occasionale vestito per la festa, ma poi insomma, comprato uno che durava 40 anni, quindi stavi tranquillo, capite? Quindi a noi questa procedura è costata parecchio in termini di indipendenza reale. Noi oggi l'idea di vivere veramente autonomi, o dire assoluti come dicevano i latini, è inconcepibile, a meno che tu non ti faccia una, come dire, non diventi uno dei famosi survivalist americani che campa a mezzo ai boschi, va in giro col fucile sotto braccio continuamente, insomma diciamo che è un po' così. E anche loro comunque hanno bisogno di tecnologie, di impicci e di imbrogli, quindi c'è poco da girare. Noi dipendiamo costantemente da qualcosa, e più andiamo avanti e più dipendiamo. Perché man mano che le cose si interconnettono realmente, noi siamo in balia di una serie di cose delle quali spesso e volentieri non pensiamo, perché sono talmente ovvie che figurati, ma non so se vi ricordate il blackout di qualche anno fa a Roma, quando cadde un albero nelle foreste svizzere, no? Il famoso evento quello che c'è qualcuno che dice, beh, se non lo vedo non è caduto, no, quello era caduto anche senza che lo vedessimo, ha buttato giù la dorsale di trasmissione dell'energia e noi siamo stati quasi un giorno senza energia. E ti rendi conto di quante cose non fai più quando non hai energia? Ti rendi conto quanto dipendi, perché non ti sei ricarica il cellulare, non guardi la televisione, se c'è le batterie scariche da radio non guardi manca radio, non si muove l'ascensore, il riscaldamento, c'è niente. Noi diamo per scontato che l'energia sarà sempre lì. A volte sarebbe opportuno porsi il problema, e se non ci fosse più energia? E se non avessi il cellulare? Cosa con la quale abbiamo convissuto per 2500 anni, quindi non si può fare oggettivamente. Oggi pare impossibile. Vedete come cambiano rapidamente le cose. Però sono cose, come l'anello di Mordor di cui parlavo ieri, che creano dipendenza. C'è niente da fare. Più ti affidi agli oggetti e meno sei in grado di fare da solo. Ecco perché vi dico attenzione. E sono vittima come voi, perché io fino a qualche anno fa mi ricordavo tutti i numeri di tutti quelli che conoscevo a memoria, oggi se non guardo la rubrica del telefono non c'è verso che me ne ricordi uno. O solo quelli degli amici antichi che mi sono rimasti ormai, come dire, cesellati nella memoria e quindi mi sono rimasti quelli. Ma gli altri, chi si ricorda più i numeri di cellulare? Se ti scordi il telefono sei fottuto. Anche devi chiedere aiuto a qualcuno, manco lo vuoi chiamare da qualche altra parte, perché, boh, e chi chiami? Dici, pronto, come si chiama? Cortana. Cortana, ma no, non lo puoi fare. Quindi è ovvio che questa delega è estremamente problematica, perché ci depotenzia. Si tratta di una serie di espropriazioni successive, che in larga parte sono state studiate dal potere con la P maiuscola. Tenete conto che, per esempio, fino a fine Settecento, cioè dopo, diciamo, all'indomani della Rivoluzione francese, sono comparsi gli indirizzi. Prima non c'erano, come non ci sono ancora in certi posti. So se qualcuno di voi ascolta gli U2, per eredi sì, no, lei non vale grande, parliamo di quell'altro. Allora, c'è una canzone degli U2 che piace probabilmente molto, che si chiama Where the Streets Have No Name, e tutti dicono, cazzo, com'è poetico. No, è vero, perché in Irlanda non ci sono i nomi delle strade, tu abiti in un posto che ha il nome lui, fine, non c'è l'indirizzo. In Giappone, ancora, se tu vai in Giappone a Tokyo, te devono fare le cartine perché non ci sono gli indirizzi. Né c'erano nelle nostre case e nelle nostre strade fino a fine Settecento l'indirizzo non c'era. Se cercavi qualcuno dovevi andare più o meno dove sapevi che stava e chiedere. E se chiedevi, ti chiedevano perché chiedi? Perché c'era una continua serie di controlli, no? Perché ognuno si badava ai propri, tant'è che un altro dei grandi autori che citeremo, che si chiama Franco La Cegla, questo è italiano, ed è un socio antropologo architetto, tanto per buttarla lì così, ci racconta e ci dice questa cosa, dice le città prima erano un insieme di foreste, che trovo sia una definizione bellissima, perché voleva dire che ogni quartiere faceva vita a sé. Aveva i suoi luoghi di incontro, si conoscevano tutti, si badavano l'un l'altro, perché se tu cercavi X, gli altri ti chiedevano perché lo cerchi, perché potevi volerlo ammazzare, perché volevi farti pagare le tasse, magari che è il motivo per il quale poi sono comparsi i regolamenti e gli indirizzi, i condomini, eccetera, eccetera. Perché improvvisamente in Francia si è accorso che non sapevano come fare a farsi pagare le tasse, perché andava via la gente, stavano tutti in giro. Dormivano dove capitava, negli androni, nelle case degli altri, c'erano i vicinati, quindi tutto quello che noi riteniamo normale, ovvero sia barricarsi dietro casa e non sapere assolutamente chi abita accanto, non era normale. L'abbiamo fatto diventare noi a cannonate normale, ma non lo era affatto, perché la socialità era molto più vivace, era molto più importante di questo. Quindi pensate che quando a Parigi hanno cominciato a mandare in giro quelli che attaccavano le piastre con i nomi delle città, delle strade, li dovevano mandare con la scorta dell'esercito perché la gente li ammazzava. Tanto per chiarirsi, cioè non parliamo di cose blande, parliamo di gente che non voleva che qualcuno mettesse bocca in casa sua. Cioè chi sei tu che mi vieni a dire che questa è via Pippo Cane, non so se c'è, che poi devi scrivere sotto chi era perché non nessuno ha idea di chi fosse sto poveraccio, no? Che per carità nessuno vuole infamarlo, ma perché devi chiamare la via col nome di quello quando sta strada si chiama il canto degli amanti oppure via dei bottai o quello che era un nome che si era creato, no? Questo è di nuovo bottom up, i posti tu li chiami perché c'è un motivo. Se voi andate in giro per le campagne trovate miriadi di strade che si chiamano la vacca morta, la femmina morta, impicci, imbrogli, perché? Perché ci avevano trovato la femmina morta, la vacca morta, quello che era. Ancora oggi sono dei posti che hanno dei nomi meravigliosi, ci arrivi e te spareresti, no? Perché? Perché prima erano dei posti molto più belli di così. Anche perché il nostro modo di chiamare le cose è normalmente estremamente semplice, non è romantico. Quindi se c'è un grosso sasso, probabilmente si chiama via del grosso sasso. Poi dopo, quando non c'è più il grosso sasso, dice, ah, che bello, quanti come romantico sto nome. No, quelli non erano romantici per niente. Era semplicemente una constatazione. Per capirsi, cerchi un posto con grosso sasso e facile, lo trovi. Quindi capite che c'erano dei rapporti col territorio radicalmente diversi. E c'erano delle comunità che, come vi dicevo prima, erano molto più rassicuranti, perché tu sapevi che tutti quelli che ti abitavano intorno ti avrebbero protetto se qualcuno veniva a cercarti. Ed era normale, non è che glielo dovevi chiedere per favore, non dovevi mettere l'allarme a casa, non dovevi fare queste cose perché era una parte della tua vita badare pure agli altri. E questo poi porti a delle meccaniche perverse? Sì, ma mica solo quelle. Perché noi ogni volta che c'è un caso di meccanica perversa, ah, sta cosa bisogna cambiarla? No, modifichiamo, puniamo la meccanica perversa e teniamoci il resto. No? Perché è vero che tu sei dipendente, ma sei anche protetto. Quindi la famiglia, parleremo estensivamente della famiglia. Ad ogni modo, quindi ste benedette città in qualche modo cominciano a organizzarsi e hanno ricchezze che gli altri si sognano. Ecco perché si fa a cazzotti per farsi creare una fabbrica. Ancora oggi, sbagliando clamorosamente, perché le cose sono cambiate. Oggi le fabbriche servono a poco, a parte che non fa più nessuno. Ma quel tipo di redistribuzione di ricchezze che c'era al tempo, oggi da mo' che è finita. C'è rimasta la retorica della fabbrica, no? Continuiamo a essere aziendalisti senza avere manco un metalmeccanico, senza avere una fabbrica, però continuiamo a parlare di fabbriche perché abbiamo regolarmente uno scarto rispetto a quello che accade maiuscolo in queste cose, no? Però al tempo era vero, per cui che succede? Che chi apre la fabbrica, come vedete, non ha semplicemente un prestigio, ma ha un potere, perché se lui la apre nel posto A invece che nel posto B, c'è una grossa differenza. Tenete presente che fino ad allora il tipo di ricchezza che era nelle mani di questi signori era una ricchezza sconveniente, era una ricchezza stigmatizzata, era il capitale mobile e non si pensava che qualcuno potesse seriamente essere rispettabile con dei soldi. perché c'avevamo tutto un problema con i soldi che veniva dai 30 denari di Giuda, l'usura agli ebrei, tutta una serie di lo sterco del demonio, che poi la Chiesa faceva cose per i soldi che non le stiamo manco a raccontare, un altro discorso, però comunque se avevi soldi eri basso nella scala del prestigio sociale, tant'è che se vi ricordate forse il triumvirato romano, può darsi, quello con i soldi non era Cesare. Cesare non aveva il becco di un quadrino, ma era il figlio di Venere. Guarda un po'. Di conseguenza era molto più importante del povero Crasso, che aveva i sesterzi che gli uscivano dalle orecchie, ma nessuno se lo filava dei pezzi, perché era semplicemente uno coi soldi. È incredibile, ma vero, funzionava così. Fino alla fine dell'Ottocento funzionava così. I soldi eri uno che te guardava. Tant'è che poi il grande problema è stato che gli aristocratici sono stati un po' troppo intensi in questa sconvenienza del denaro e si sono rovinati tutti quanti, che è il motivo per cui a fine Settecento l'aristocratico ha il prestigio ma non ha nessun potere reale, perché nel frattempo Luigi XIV, il famoso Re Sole, ha fatto in modo che loro perdessero qualunque tipo d'aggancio col territorio se non uno parassitico, no? Che cosa succede? Luigi XIV porta tutta la nobiltà a Versailles, forse l'avrete sentito nominare, e li obbliga alla nulla facenza costante. Inventa tutta una serie di cazzate assolute, dei incredibili, gioco d'azzardo, una moda feroce che ti costringeva a cambiare guardaroba una volta ogni 3 mesi con delle spese folli, eccetera, 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 per privarli del loro potere. Perché il contropotere, diciamo, della borghesia erano gli aristocratici, che avevano cosa? La terra. Quindi erano evidentemente una manifestazione del vecchio regime economico, il regime agricolo, il regime immobile, quello fermo. Loro andavano, prendevano quello che avevano fatto i vari servi della gleba, mezzadri, contadini, eccetera, eccetera, e basta. È chiaro che contro uno così, il borghese che ti porta ricchezza, dinamicità, il fascino della macchina, perché signori, diciamocelo, al tempo era magia. A noi ci può sembrare una cosa normalissima, ma per uno che non ha mai visto una fabbrica in vita sua, la fabbrica è un luogo che ti lascia di stucco. Non so se avete visto le famose cose dei primi spettatori dei film dei fratelli Lumière, quelli che c'è il treno che viene contro e tutti che scappano, è perché noi non è che questa cosa la ce l'abbiamo naturalmente, qualcuno ci deve insegnare che stiamo vedendo un'immagine che non è la realtà. L'avete visto il famoso, so che so tante cose da fare, però cerchiamo di fare uno sforzo, il quadro di Magritte, quello che dice questa non è una pipa, secondo voi perché? Perché è il disegno di una pipa, ma noi sta cosa spesso e volentieri ce la scordiamo. Capito? Quella non è una pipa, è vero, è il disegno di una pipa. Noi però sta cosa a volte ce la perdiamo per strada. Okay? E questo è esattamente lo stesso problema. Davanti a quella novità incredibile, a livello immaginale, non a livello razionale, della fabbrica, il fascino della fabbrica era assolutamente insuperabile rispetto al ridicolo aristocratico con la parrucca incipriata, i nei finti sul viso, 350 strati di roba addosso, tutta spessa così, che puzzavano come capre e si continuavano a cospargere di acque di colonia che puzzavano ancora più di quanto non puzzassero loro. Insomma, era una situazione un po' peculiare. Quindi è chiaro che questa classe tramonta per una serie di ragioni che sono in parte politiche, perché ci ha messo il suo Luigi XIV, ma tramonta perché il mondo è andato avanti. Non so se qualcuno, dai, non so se qualcuno di voi ha mai letto La Torre Oscura di Stephen King, che è un ciclo simil fantasy che raccomando a chiunque perché è meraviglioso. Una delle parole chiave di questo mondo, che è un mondo che sta andando a pezzi, è the world has moved on, il mondo è andato avanti, e tu sei rimasto ancora a giocare coi balocchi vecchi, e non puoi, tant'è che i nobili scompaiono, diventano qualcosa di divertente, cioè, alcuni ancora pensano di esserlo, però, per carità, però insomma lasciano un po' il tempo che trovano, e con i nobili scompare un intero sistema di riferimento statutario, però ne parliamo dopo il break. Ok, allora... Sto giro le domande potrebbero anche esserci, voglio dire, qualcuno s'azzarda? La vostra cosa si è addirittura messa al cappuccio della felpa per, come dire, per non farsi notare. Si è barricata proprio. Vabbè, allora, dicevamo, le modifiche che portano all'avvicendamento dei paradigmi e modi di essere cultura occidentale. Le fabbriche, abbiamo detto, danno potere ai borghesi. Danno potere ai borghesi e confermano la loro rilevanza nel panorama sociale, cosa che fino ad allora appunto non era stata in nessun modo riconosciuta, anzi, perché è chiaro che a seconda dello status, che come abbiamo detto è la famosa posizione all'interno della stratificazione sociale, si è titolari di maggiori o minori benefici, sia materiali che relazionali che simbolici. Uno di questi aspetti è il prestigio. Maggiore, più alta, diciamo, è la posizione all'interno di quello che adottiamo come schema di raffigurazione, poi lo vedremo un po' meglio, e maggiore è il prestigio di cui si gode, quindi chiaramente è l'apertura di credito, la possibilità di avere contatti, la possibilità di ottenere privilegi, eccetera, eccetera, eccetera.
Quindi, prima di andare avanti, volevo sapere se lo sviluppo porto in atto, top-down, sono collegati al paradigma esclusivo e inclusivo?
No, nel senso che a seconda del paradigma li si può considerare alternativi oppure complementari. Ok? Cioè se è out-out dovrà sceglierne uno perché non può averli, non li può far convivere. Se invece è inclusivo potrà averli entrambi e decidere di volta in volta quale. Quindi, prestigio, dicevamo, questo prestigio era riservato ai nobili, al clero, all'esercito, eccetera. Saprete, come diceva Napoleone, che ogni soldato ha il bastone di maresciallo nello zaino, che voleva dire che in una situazione di guerre praticamente perenni essere un buon militare poteva portare a un notevole prestigio, chiaramente. Però il problema appunto è che invece i borghesi erano collegati ad un sistema anche simbolico ed economico che uno, i nobili non capivano, perché nel frattempo era nata la finanza. Con grande gioia di tutti, datemi un bel alleluia per questo, perché ce lo meritiamo. Nel frattempo era iniziata la finanza quando? Colpo di scena. Stato il maggiordomo? Era iniziata a fine 600, perché a fine 600 erano successe una serie di cose delle quali dobbiamo inevitabilmente prender conto. Non solo, ma va a mollo anche un ciclo narrativo molto interessante, chi vuole affrontare cose impegnative. Sono 3.500 pagine in tre volumi, quindi non è male. Si chiama Ciclo Barocco, di un tale che si chiama Neil Stephenson, che è uno dei migliori scrittori anglosassoni correnti, ed è tutto costruito tra il 1660 e il 1720, quindi la nascita della Royal Society, tutto quello che ne consegue, la querelle tra Leibniz e Newton per chi ha inventato il calcolo integrale, che è esattamente il nostro problema attualmente, e tutto quello che ne deriva. Il conio delle nuove monete, insomma, sono successe cose fantastiche in quel periodo. E il problema qual era? Che tra Leibniz e Newton, confido che sappiate di chi parlo, almeno su questi, no?
Sì,
niente.
Sì.
C'è ancora questa lite, diciamo, post mortem, ma anche in vitam, per chi aveva cominciato a ragionare in termini di calcolo matematico, cioè quello che è diventato il nostro modo di fare matematica. Perché l'hanno scoperto praticamente indipendentemente l'uno dall'altro nello stesso turno di tempo e ne hanno cominciato a trarre tutte le conseguenze del caso. Newton, chiaramente, sapete, la faccenda della mela e tutte le varie cose. Leibniz, un'altra filosofia, però comunque la stessa capacità incredibile di manipolazione matematica dei dati. Da queste due cose derivano una serie di nuovi strumenti che fino ad allora non c'erano. Uno di questi è la statistica. Le leggi della statistica vengono scoperte a seguito della scoperta del calcolo. E chiaramente le leggi della statistica vengono immediatamente messe a gioco, perché cosa comincia? Per esempio cominciano le lotterie, perché finalmente si possono fare i conti su quanto bisognerebbe dare in premio avendo recepito una tot somma, quali sono le probabilità che uno vinca, eccetera, eccetera, eccetera. Cominciano le assicurazioni. Non c'erano assicurazioni fino ad allora. Perché con che criterio ragionavi per assicurare qualcuno? Tenete presente che i viaggi marittimi, che sono il primo ambito di applicazione di questo discorso, erano viaggi per i quali la nave partiva e ne riparlavi forse dopo un anno e mezzo o due. Figuratevi il senso di fretta che potevano avere al tempo. Ecco, noi oggi dopo 20 minuti, ma il mio pacco Amazon! Ecco, quelli invece si dimenticavano e c'era però bisogno che qualcuno contemplasse le possibilità, che erano tante, quindi maltempo, tempeste, naufragi, pestilenze, scorbuto, corsari, pirati semplici, corsari di Sua Maestà Britannica, l'ira di Dio. Quindi, quando improvvisamente si cominciano a intuire le possibilità del calcolo, nascono una serie di strumenti che fino ad allora non c'erano. Anche la finanza, che stava prendendo forma, acquista tutto un altro arsenale, che vi inviterei a studiarvi, perché purtroppo ci interessa, io lo abborro, ma funziona così. Tutti quelli che sono i futures, tutti quelli che sono le scommesse, tutti quelli che sono gli strumenti sui quali si è costruita la famosa crisi del 2008, che sono diventati talmente sofisticati che non ci capisce più niente nessuno, cominciano esattamente in questo momento. E la prima borsa rilevante, la prima borsa importante in Europa è ad Amsterdam. Pian piano segue Londra. La Francia è ultima, perché in Francia c'era ancora l'ancien regime, e quindi se un nobile voleva giocare in borsa doveva trovarsi un'interfaccia di cui non si sapesse molto che andasse a fare quello che doveva fare lui ad Amsterdam, perché era impensabile che un nobile giocasse in borsa. Poteva giocare a carte, sì, in borsa no. Ma vi faccio presente che tra giocare a carte e giocare in borsa non è che c'è una grossa differenza. Non a caso diciamo giocare in borsa. Che ci parlino della scienza economica. È soltanto una grande lotteria. Se hai fortuna, se hai degli accessi privilegiati a informazioni, quello che vuoi, vinci, se no perdi. Ci sono studi seri che dimostrano che i vari broker non hanno nessuno un migliore esito degli altri. È semplicemente il caso. Non ci sono strumenti che ti permettono di prevedere come andranno le situazioni, quando dovrai fare qualcosa, eccetera, eccetera, eccetera. Ci spacciano da 300 e rotti anni questa come una scienza, e non è una scienza. Anche perché, come dicono i grandi economisti veri, se fosse una scienza ci sarebbe chi vince e ci sarebbe chi perde, e sapremmo chi è, perché è una scienza. Non devi scommettere, non devi giocare, no? Allora ti trovi una scienza che pretende di essere scientifica e utilizza un registro anche terminologico che con la scienza non ha niente a che fare, perché giochi in borsa. I mercati sono nervosi. Già se riesce a capire che è un mercato, figurati un mercato nervoso. Trepidano. C'è un momento di effervescenza. Cioè, sentitele le parole. Cosa ha a che fare con la scienza? Nulla. No? Non c'è assolutamente niente di scientifico. Ci sono degli algoritmi bellissimi, quelli mi piacciono tanto. Più aumentiamo con gli algoritmi e meno è sicuro che riusciremo a venirne fuori, però comunque da un punto di vista scientifico c'è poco. Di fatto però gli strumenti matematici sono fondamentali, per cui ecco c'è anche la borsa, quindi c'è tutta la nuova finanza, e già si comincia a capire come fare a influenzare la nuova finanza, perché come nasce la finanza cominciano tutta una serie di boatos già al tempo per i quali si cerca di influenzare i mercati, che sono appunto notoriamente instabili, e quindi si millantano cadute di imperi, di possedimenti coloniali francesi per far crollare le azioni che hanno a che fare con loro, per poter vendere il legname più di quanto... Cioè, una cosa veramente molto interessante, molto poco scientifica, però comunque, insomma, ecco, questo è è il torno di tempo importante, vi dicevo. Quindi c'è anche tutto questo da prendere in considerazione, ovvero sia una... un radicale cambiamento a livello già internazionale degli stili di commercio. Cominciamo ad aver bisogno di possibilità di scambio che siano meno lente di un anno e mezzo, due, perché la finanza porta con sé un'accelerazione. Non solo, ma c'è l'ultima cosa che buttiamo sul piatto quest'oggi, che è la tecnologia, nella fattispecie la scoperta e la messa a punto di orologi sempre più precisi. Molti storici sostengono che l'orologio sia stato una delle invenzioni più importanti per la nostra cultura, perché l'orologio simbolicamente, immaginalmente, cosa fa? Dà la sensazione di poter controllare il tempo, e noi col tempo abbiamo un rapporto veramente di merda. Per cui continuiamo a... E non solo, poi l'orologio ha in sé cosa? L'idea del meccanismo, del controllo, della simmetria, della costanza e della continuità. Ci sono tutti i toni simbolici che per la nostra cultura sono diventati fondamentali. Tant'è che l'orologio, quando voi vedete una qualunque azione negli ultimi tempi, che succede? Tutti sincronizziamo gli orologi, perché così siamo, no? Secchi sul battito del grande cuore del nostro tempo. Quindi la scoperta dell'orologio implica cosa? La possibilità di un'organizzazione completamente diversa da quella che era esistita fino ad allora. Perché fino a quel periodo c'erano calendari diversi, modi di valutare il tempo un po' così arraffazzonati. Sapevi dove arrivavi, non sapevi che giorno, che mese e che anno sarebbero stati dove andavi, perché ognuno faceva un po' come gli pareva. Quindi era piuttosto complicato. Che cosa facciamo noi appena scoperto l'orologio? Cominciamo a fare i fusi orari, quindi cominciamo a tracciare tutte le belle lineette sul pianeta che lo dividono in aree equivalenti, le famose griglie con le quali poi abbiamo proceduto a fare tutto il resto. La latitudine sia la longitudine è più complicata, tant'è che ci sarà bisogno di passare un altro secolo prima di riuscire a calcolarla, però comunque l'orologio diventa il modello di riferimento di quella che è l'organizzazione giusta, tant'è che ancora oggi, come diciamo, funziona tutto come un orologio, con tutto che gli orologi ormai non hanno più gli ingranaggi, non hanno le lancette, non hanno più niente, però continuiamo ad adottare quel tipo di logica. Noi ragioniamo in un'ottica simbolicamente meccanicistica. Noi abbiamo idea che le macchine siano meglio degli uomini, questo lo vedremo poi con calma, ma intanto ve lo comincio ad accennare. Quindi l'orologio cosa permette? Permette di cominciare a sincronizzare i flussi, ed è esattamente quello di cui ha bisogno la fabbrica. La fabbrica ha bisogno che costantemente arrivino materie prime, energia, che costantemente ne escano i prodotti e vadano da qualche parte, perché è chiaro che tenere i prodotti fermi è un costo, no? E la fabbrica è qualcosa che invece è costantemente dinamico, perché la fabbrica respira, crea, mangia, evacua, fa cose quasi come un essere umano, poi non lo è, ma insomma di fatto. E quindi i borghesi hanno bisogno che le frontiere siano permeabili. Se tu vuoi far arrivare il legname dal Baltico, non puoi stare perennemente in guerra con l'Olanda, con l'Inghilterra e con la Svezia, perché il legname dal Baltico non ti arriva. Capite com'è importante la questione? E quanto questo ovviamente incida in termini di unificazione del mondo. Tu devi sapere che ora è a Hong Kong, devi sapere in che giorno parte un cargo, quando arriva. Ovviamente non con la nostra paranoia, perché noi ci siamo andati poi avanti a lungo, ma cominci già ad aver bisogno di previsioni affidabili. Devi sapere, nel caso questo cargo vada perduto, perché c'erano altissime probabilità che accadesse, quanto puoi riscuotere dalle assicurazioni. Devi fare delle scommesse in borsa circa l'esito positivo o meno del cargo, perché è chiaro che se arriva il cargo con le spezie in un certo lasso di tempo, le spezie varranno un tot, ma se non dovesse accadere, le spezie varranno molto di più, quelle che esistono. Quindi capite che comincia la globalizzazione, è una cosa che è cominciata già da un po', non è affatto, no? Tant'è che appunto per colpire la Francia, l'Inghilterra mette in giro le voci che Città del Capo è stata presa dai pirati. Tanto prima che arrivasse la notizia di Città del Capo stavamo freschi, ci sarebbero voluti in altri 6 mesi, quindi potevano tranquillamente giocarci su questo. Capite che è una cosa con la quale siamo abbastanza, con la quale abbiamo già abbastanza consuetudine da un po'. Quindi tutti questi cambiamenti evidentemente fanno sì che i borghesi si vedano sempre meno sottomessi e sempre più effettivi padroni della situazione. E qual è invece il loro status nell'ancien regime? Come vi dicevo, stanno nel terzo stato. Ora, vedremo che l'utilizzo delle parole, anch'esso, raramente è neutrale. Noi ci illudiamo che le parole siano neutrali, ma non lo sono. Terzo stato è una perfetta illustrazione di questo discorso, perché, vabbè, terzo stato, che c'è di male? C'è di male che di fatto è una definizione residuale. Che vuol dire che quello che tu valorizzi lo chiami, quindi c'è clero e aristocrazia. Quello di cui non ti frega un accidente lo butti nel terzo stato, tutto insieme. Dal borghese milionario al ciabattino stanno tutti insieme lì, perché di fatto per te non contano niente. Ed è una cosa che noi continuiamo a fare imperterriti. Terzo mondo, no? È esattamente la stessa cosa identica. Qual è il secondo mondo, peraltro? No, noi siamo il primo, ragazzi, sempre il primo. Anche perché no varrebbe la domanda del primo mondo chi è. No, noi siamo il primo, poi c'è il terzo e il secondo? Ottimo, vedo che non vi eravate mai posto il problema finora, cosa che vi inviterei a fare più spesso. Il secondo mondo erano i paesi del blocco sovietico. Poi ovviamente il blocco sovietico non c'è più, quindi, però diciamo che non è mai stata una definizione particolarmente efficace. Però terzo mondo è come terzo stato, ovvero sia tutti quelli che non contano un accidente. Si chiamano definizioni residuali, che sembrano oggettive, ma non sono oggettive, racchiudono un giudizio di valore. Okay? Quindi nel momento in cui la borghesia è nel terzo stato, di fatto le si dice che non conta un accidente in termini di potere e di capacità di influenzare l'andamento statuale. La borghesia non vuole più stare nel terzo stato, anche perché è ridicolo pensare che un industriale e un mezzadro valgano uguale, no? Chiaramente. E quindi deve ovviamente, in qualche misura, più o meno consapevolmente, più o meno, come dire, legalmente, mettiamola così, risolvere questa situazione. La rivoluzione francese, in un modo o nell'altro, serve a questo scopo, quindi all'indomani della rivoluzione francese la borghesia è il top della stratificazione sociale. Ok? Quindi cambiano tutti i valori sui quali fino ad allora si era gestita la convivenza sociale. Quelli precedenti noi li chiamiamo valori ascritti, per certi versi, che poi portano agli status ascritti. Che vuol dire ascritto? Vuol dire attribuito indipendentemente dalla propria volontà. Nella fattispecie, il gesto ascrivente per antonomasia è la nascita. Tant'è che appunto i nobili sono tali per nascita, per sangue, per lignaggio. I tratti ascritti e gli status ascritti vogliono dire cosa? Vogliono dire che fino alla modernità, normalmente uomini e donne avevano una posizione che li precedeva all'interno della società. E quindi alla loro nascita si trovavano attribuiti una serie di caratteri, che erano il mestiere che avrebbero fatto, la religione che avrebbero condiviso, i comportamenti che avrebbero tenuto in quanto uomini e donne, eccetera, eccetera, eccetera. Era quasi tutto predefinito. Capite? Quindi ti trovavi ad occupare un posto nel mondo che era già in qualche misura stato ritagliato per te. Dopo la modernità gli status virano pian piano, sempre più velocemente, verso status acquisiti, ovvero sia status che si sceglie di adottare. Il mestiere, per esempio, è uno status acquisito oggi come oggi, in linea di massima e molto teoricamente, perché poi vedremo quando studiamo più nello specifico gli status che spesso e volentieri continuiamo a fare il lavoro del papà, che ci piaccia o meno, quindi anche lì c'è da vederla un attimo. Però di fatto questo è uno dei grandi cambiamenti della modernità, è esattamente questo. Perché? Perché il borghese può essere chiunque. No, come vedete, la logica individualistica e il mito dell'uomo che si fa da sé inizia qui. Non c'è bisogno che il borghese abbia il sangue di qualcuno e venga in qualche modo giustificato dai suoi antenati, perché è lui che crea l'impresa, è lui che rischia in prima persona. Quindi vedete tutta la mistica del capitano d'industria, no, del grande borghese, del grande industriale che genera questi enormi apparati multinazionali con cui conviviamo oggi, comincia qui. Perché tu hai status e prestigio nella stratificazione sociale per tuo merito, non perché sei nato dai lombi di Pizza e Fichi o di chiunque altro possa essere. E il fatto che tu sia nato più o meno dovunque diventa tendenzialmente, o dovrebbe diventare tendenzialmente, irrilevante. Su questo possiamo estensivamente discutere, chiaramente, però le spinte che modellano la società nella quale ci troviamo oggi sono queste, nascono qui. Quindi capite che un pensiero che fino ad allora aveva ragionato in termini di onore, discendenza, costrizioni di famiglia, obblighi, eccetera, eccetera, non ha più gli strumenti per pensare la nuova società. Perché non è che non l'avessero pensata fino ad allora la società, da Platone in poi a voglia filosofi, no? C'era stata la filosofia sociale, la filosofia specifica, quindi non è che questo fosse un problema che non si era mai posto nessuno. Però ragionavano con dei criteri che non valevano più. Ecco perché nascono le scienze sociali. In particolare una delle grandi accuse che viene rivolta alla sociologia e che è in larga misura fondata è che la sociologia è lo strumento attraverso il quale la borghesia diviene consapevole di sé. Che è vero, perché non è che il borghese nasce fatto e rifinito sapendo di che si tratta, pure lui è uno che sta andando avanti a tentoni, che segue più o meno quelle che sono le correnti della storia, ma non sa questo cosa comporterà in termini di organizzazione statuale, organizzazione aziendale, valori, criteri attraverso i quali verrà strutturato lo Stato e la convivenza, non ne hanno idea. No, ci abbiamo a stento idea ancora noi, figuratevi loro al momento in cui hanno cominciato. Per cui è chiaro che c'è da ripensare e da riformulare un po' tutto. E occorrono delle discipline che lo facciano. Queste discipline a chi si ispirano nel loro strutturarsi? Come vi dicevo ieri, Comte chiama il suo corso Sociologia Positiva. Perché positiva? Perché il positivismo si chiama positivismo?
Da un dato di fatto.
Perché?
Da dato.
Ok, allora il vostro... Qui hanno risposto giusto.
Viene da positum.
Perfetto, viene dal latino positum, quindi non c'ha niente a che fare col sentirsi particolarmente ottimisti. Chiariamola sta cosa. È una filosofia che fonda le sue asserzioni su una base empirica, i dati di fatto. Ora, cerco di non dirvelo spesso, ma una volta almeno ve lo devo dire. Il dato di fatto non esiste. Questo è il grande problema del positivismo. I dati di fatto, se andate a vedere la storia del dato di fatto, che comincia col 1650 più o meno la Royal Society e le pompe nel vuoto e tutto il resto, è frutto di un processo di messa a punto ed espunzione di ciò che non torna enorme. Quindi noi abbiamo sti dati che però non sono oggettivi, ce li siamo fatti noi così. Questo è uno dei grandi problemi dell'oggi. Noi affidiamo a questi numeri, li trattiamo con fede quasi religiosa, ma sono frutto della nostra costruzione mentale attraverso la costruzione degli strumenti che li misurano, attraverso tutte le procedure di ripulitura matematiche a cui li sottoponiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Sono un feticcio, noi siamo in balia del feticcio del dato. E qual è la pretesa? E poi vi spiego pure perché c'è questa pretesa, perché all'inizio aveva un suo senso. La pretesa è che il dato parli da solo, abbia una sua significatività indipendente da chi conosce. E questa è una pretesa assurda, perché il dato assume un senso all'interno di una teoria, quale che essa sia. Tant'è che gli stessi dati vengono interpretati in modi radicalmente diversi a seconda di chi è che li sta interpretando. Tanto per dirne una. Perché c'era bisogno di questo carattere neutrale del sapere contro il quale mi stavo scagliando giusto poc'anzi? Perché stavamo venendo dalle conseguenze sanguinose di un'altra rivoluzione, cioè mazza e palle, ho capito, che era, guarda caso, la riforma luterana. 1517, Basilica di Wittenberg, Lutero, monaco cattolico, affigge le tesi che fondano il primo vero scisma della nostra cultura e della nostra tradizione. E così facendo crea uno sconquasso catastrofico, che ci piaccia o meno, noi siamo tutti figli della riforma, anche se qui in Italia particolarmente facciamo finta di no, perché chiaramente non potremmo. Però è così, perché cosa è che genera la riforma? E poi ve lo ripeterò di nuovo anche questo. Genera la frattura nell'universo di riferimento. Vuol dire che noi fino al 1517, per una specie di miracolo, soprattutto ovviamente per l'Occidente, perché io qui tengo fuori India, Cina, non ne parliamo, sennò diventerebbe un disastro, c'erano pure loro e facevano altre cose evidentemente, ma parliamo dell'Occidente. Fino a Lutero l'Occidente ragiona sulle stesse basi culturali, gli stessi filosofi, le stesse interpretazioni degli stessi filosofi, la stessa religione. Direte voi che palle? Sì, per certi versi, no per altri, perché te capisci. Condividi tutto lo schema di riferimento interpretativo del mondo nel quale vivi, che non è poco, perché noi oggi non condividiamo più niente. Allora, che succede? Che tutte le varie, e questo porta anche alla nascita della scienza, come vedremo, alla crisi dell'università, tra le altre cose. Perché? Perché improvvisamente i filosofi non possono più argomentare l'uno con l'altro chiamando a testimonianza i padri, che era il modo nel quale si era andati avanti fino ad allora, no? Saprete, ipse dixit, come funzionava l'università, che tu dovevi fare in modo che ciò che affermavi tu trovasse i suoi fondamenti in ciò che avevano detto i filosofi prima di te, perché si eravamo tutti d'accordo sul fatto che fossero affidabili. Ma nel momento in cui la riforma nega l'affidabilità di San Tommaso, San Bonaventura, Sant'Agostino e tutti gli altri, come fai a discutere con un filosofo protestante chiamando San Tommaso a testimone? Quello ti ride in faccia. Non so se è chiara la cosa. Quindi la strategia di come dire, autenticazione del sapere, che era valsa fino al 1517, dal 1517 non vale più. Quindi qual è un sapere affidabile? Dove lo trovo un sapere affidabile? Se i padri non valgono più? Se mi hanno smantellato le fondamenta del sapere fino ad oggi? Devo trovare altre strategie. E siccome sta cominciando la tecnologia anche lì, queste strategie le vado a cercare nella materia. Quindi ho i binocoli, ho i telescopi, ho i microscopi. Tutto questo comincia a rivelarmi degli aspetti della realtà che erano insospettati e che secondo me possono fondare un sapere oggettivo, che è il mio problema sin dall'inizio del pensiero. Perché episteme, che è il termine greco che fonda l'idea di epistemologia, significa sapere certo. Stiamo sempre lì, giriamo intorno a questa cosa dall'inizio della nostra avventura intellettuale. E quindi il sapere certo lo andiamo a cercare nei dati scientifici. Ecco perché improvvisamente c'è questa esigenza. Perché non c'è nient'altro che possa autenticare ciò che io affermo. Ok? Non solo. Ma a seguire la riforma, come saprete, segue un secolo e mezzo di lotte continue, no? La guerra dei cent'anni, no? Tutto quello che volete, tra protestanti e cattolici che si scannano dovunque si trovino, si ammazzano nel sonno, si cacciano via, poi c'erano alcuni protestanti che erano particolarmente pallosi e l'hanno mandati tutti negli Stati Uniti, poi ti chiedi com'è che gli Stati Uniti sono così, beh per forza, però comunque a parte quello, a livello di contatto fra comunità di sapienti questa questione era complicata, no? Perché già lo sapevano che c'era bisogno di un dialogo fra i saperi che prescindesse dalla religione, altrimenti portava a massacrarsi. E questo era anche il grande problema di Hobbes, che forse lo saprete, ha formulato tutta la faccenda del Leviatano, no? Costruendola sulla paura di essere uccisi, e quando è arrivata la guerra di religione si è fermato perché quelli volevano essere uccisi. E quindi come lo minacci uno che vuole morire? Che gli dici, te faccio via fino a 90 anni? È ridicolo. Quindi è una cosa che manda in cortocircuito un po' tutto questa questione, no? Quindi bisognava superare la questione religiosa. Cosa meglio di un sapere neutrale? Capite che nel momento aveva una logica perfetta. Siamo noi che dopo ci abbiamo caricato sopra di tutto, di più, che ci siamo dimenticati del perché si era posta quella condizione a monte. E abbiamo fatto come se fosse tutto neutrale. Quando qualcuno vi dice che è neutrale, mente. Sappiatelo, non c'è niente di neutrale qui. Perché dietro quelle costruzioni scientifiche c'è un sogno di dominio, c'è un progetto di controllo, ci sono interessi economici immensi. Non è per caso. E già lo sapevano perfettamente i padri, perché se voi andate a leggere i frontespizi dei libri di Copernico, di Galileo, e di Keplero e di tutti gli altri, cosa dicono loro? Questo libro è per pochi. Solo noi siamo in grado di farla sta cosa, perché se noi siamo in grado di farla ci pagate. E avremo potere, e avremo prestigio. Non si costruisce come un sapere alla portata di tutti, si costruisce come sapere esoterico per definizione, perché conviene al matematico essere l'unico che è in grado di calcolare le parabole dei proiettili, il funzionamento dei cannoni, la costruzione delle navi, la costruzione degli oggetti, degli attrezzi e delle macchine. Conviene a tutti, loro, agli altri meno, evidentemente. No? Per cui questo sogno di purezza della scienza è una balla colossale. Ma continuano a vendercelo ancora oggi. Voi guardate un laboratorio scientifico e che cos'è se non una specie di paradiso per pazzi scatenati schizofrenici? Tutto bianco, tutto lucente, gente con le cose che non vedi, occhiali, mascherine, tratti umani cancellati da qualunque cosa. È il sogno dell'impersonalità. Ma quelli sono carne e sangue e te fregano esattamente come gli altri. È tutta una sciarada, è tutta una messa in scena. Che richiede... ha delle richieste immaginali, soddisfa delle esigenze immaginali, ma non è quello che promette. Tant'è che la scienza, come vedremo, oggi è profondamente in crisi. Al di là dei suoi sviluppi interni, ma c'è una fortissima sfiducia perché ha promesso talmente tanto che non era assolutamente in grado di darlo. Quindi, però questo poi lo vediamo perché c'è bisogno di sapere un sacco d'altre cose prima. Ad ogni modo, questo è il panorama nel quale ci stiamo muovendo, come vi dicevo, no? Quindi, il borghese ha bisogno di nuove discipline che gli spieghino chi è, il borghese e comunque l'occidentale ha bisogno di discipline che in qualche modo gli facciano, lo aiutino a entrare in contatto col resto del mondo, perché Come vi dicevo, la globalizzazione comincia a essere in atto e cominciano a esserci sempre più frequentemente incontri con altri, con la A maiuscola. Tu prima non vedevi un indiano, non vedevi una persona di colore, non vedevi una persona asiatica mai, e improvvisamente li cominci a incontrare per strada. E non sai che devi farci, perché lì già c'era da prima tutta una lunga serie di cose, perché come saprete noi abbiamo iniziato la nostra carriera di Occidente schiavizzando più o meno l'universo mondo, e quelli che non schiavizzavano erano ammazzati perché non servivano, quindi insomma c'è sempre stato un rapporto un po' complesso con l'altro. Però poi, andando avanti, c'era bisogno di fondamenta di comprensione dell'altro abbastanza significative, e infatti nasce l'antropologia, l'altro versante della questione, no? L'antropologia, la quale per definizione deve occuparsi dei primitivi e dei selvaggi. Noi ci chiamiamo fuori, ci parla degli altri, tanto per vederli, con questo, con quest'aria paternalistica che ci viene benissimo. E poi, pian piano, man mano che le scienze e il pensiero progrediscono, arrivano anche le altre, chiaramente, discipline, no? Come vi dicevo, la psicologia, la demografia, tutta una serie di cose che in qualche modo dovrebbero dirci e darci un'idea di come campiamo e come organizziamo la nostra convivenza. Quindi la sociologia nasce, come vi dicevo, per questo, perché c'è bisogno di nuovi strumenti concettuali per comprendere i processi in atto nel sociale, perché quei processi non sono più informati dal sistema di valori precedente, ma sono informati da altre cose. Mentre prima valeva l'onore e il sangue, adesso vale il denaro e la capacità individuale, che evidentemente sono radicalmente diversi come discorso, no? Noi sappiamo perfettamente che un nobile completamente imbecille resta comunque un nobile. Pensate alla nostra famiglia Savoia, avete un esempio di imbecilli che non finisce più, ma continuano a essere Savoia ancora oggi, no? Per non parlare poi delle altre dinastie. Quindi è, come dire, qualcosa che vale a prescindere dalle capacità individuali. E per noi invece, diciamo, nel gergo corrente, le capacità individuali sono l'unico criterio sul quale fondare le nostre fortune. Anche qui c'è da discutere, ma insomma capite che la differenza è piuttosto radicale. Domande fin qui? Ok. Allora, dicevamo... Allora, dicevamo che questi cambiamenti sono cambiamenti epocali, ovviamente, nel senso che portano le metropoli a una serie di cambiamenti, convulsioni anche in larga misura, come vi dicevo, no? Quindi nascono gli indirizzi, nascono una serie di cose che noi diamo per ovvie e che fino ad allora non lo erano. Un'altra delle cose che nasce, per esempio, è il tempo libero. Dice, come il tempo libero? Che tra l'altro è interessante come definizione, ho sempre trovato estremamente interessante. Tempo libero perché? Perché, come abbiamo detto, nella vita precedente tu non c'era mai un momento in cui non avevi qualcosa da fare, perché ti conformavi a quello che succedeva durante la giornata. Quindi se c'era il sole andavi fuori a fare le cose, se stavi a casa riparavi qualcosa o preparavi le confetture oppure parlavi con qualcuno, ma non c'era mai un momento in cui non avevi nulla da fare. Adesso sì, perché adesso tu hai da fare 8 ore, 12 se siamo ottimisti, perché al tempo si lavorava anche di più, esatto, però diciamo 12 tanto per tenesse medi, ok? Quelle 12 ore lavoravi e le altre 12 a che servivi? Che era quello che vi dicevo un po' ieri per certi versi, no? Quindi c'è uno spazio che non è quello della cura del corpo, non è quello dell'alimentazione, non è quello del sonno, nel quale sei libero. Guarda caso, andiamo a scegliere l'aggettivo libero, che simbolicamente è interessante, cioè, ci dice già che dall'inizio questo tipo di lavoro a noi non ci stava proprio bene, no? Perché altrimenti l'avresti chiamato tempo inoccupato, tempo sprecato, se volessi aderire alla logica, no? Alla retorica del lavoro che genera l'uomo, eccetera, 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 perché libero dovrebbe essere un tempo deteriore, visto che non lavori. Invece guarda caso, e te rendi conto, la lingua ti dice che meglio quel tempo lì, che riesce a essere quello che vorresti essere e non quello che te fanno essere per forza. Ovviamente la gestione del tempo libero richiede qualche strumento, perché tenete presente che pure questi che avevano il tempo libero non sapevano che faccia col tempo libero, perché non è, la figura del lobby nasce adesso, non c'era prima lobby, ovviamente, c'era l'ozio, che era un'altra cosa. E guarda caso rinasce pure lo sport, i casi della vita. Fine 700, ricomincia lo sport dall'eclissi che l'aveva interessato ovviamente al tempo dell'antica Roma. che fino a Roma c'erano tutte queste cose, poi improvvisamente ci eravamo accorti che i corpi nudi erano terribili, perché poi la febbre erotica, tutti quanti che si ingroppavano a destra e a sinistra, per carità, abbiamo le terme dove ti pulisci ma sei nudo, per cui è meglio che sei sporco e muori che non che tu sia nudo e te stia in bella forma e pulitino. Quindi c'era successo di tutto, ovviamente con l'avvento del cristianesimo, che c'ha tutta una serie di colpe sue ovviamente piuttosto significative. Poi c'erano stati quei 1000 anni in cui ci semenava costantemente, quindi non c'era tempo di fare sport, perché di fatto te stavi costantemente allenando per andare a fare la guerra, o facevi la guerra, quindi bene o male eri in forma. Era già cominciato qualcosina da un po' con i tornei, perché a un certo punto i militari, che facevano i militari sempre, quando non c'erano più da fare i militari, pure loro che facevano? Tenete presente che vivere in un castello è molto bello romanticamente, ma credo che fosse una rottura di palle infinita, perché che fai in un castello? Cioè, voglio dire, a un certo punto, una volta che hai guardato di fuori, hai fatto la passeggiata in giardino, hai fatto un giro a cavallo, è finita. Quindi no, noi siamo abituati ad avere tanti stimoli, figurate questi che non c'erano niente, che razza di rottura di palle poteva essere, no? Quindi è chiaro che succedono cose. E quindi come facciamo a divertirci? Beh, ci meniamo uguale anche se non c'è una guerra. E quindi facevano i tornei. I tornei all'inizio li facevano con le armi vere e morivano come le mosche, perché lì bastava un graffio, andava in setticemia, quindi era un po' un problema. Alla fine qualcuno dice, beh, ma se ci menassimo con delle armi finte, sarebbe una cattiva idea. Via, allora cominciamo con le armi finte, poi piano piano, grazie a questo processo di, sublimazione simbolica, siamo arrivati a degli scontri finti, che sono quelli che continuiamo a vedere tutti i giorni allo stadio, eccetera, eccetera. Non è cambiato nulla, siamo sempre lì. Però perlomeno, in linea di massima, non ci si uccide, qualcuno muore, ma insomma sono casi particolari. Nella fattispecie lo sport ha una serie però di pregi sui quali sarebbe opportuno riflettere un po' meglio anche da parte nostra. Perché? Perché lo sport è in grado di mobilitare le emozioni molto più di qualunque altro tipo di attività. Pensate all'importanza del gagliardetto della squadra, della bandiera della nazionale, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti i momenti nei quali il simbolo della nazione coincide con delle evenienze sportive sono momenti che in qualche misura sono più significativi degli altri. Noi non sappiamo perché, ma l'abbiamo capito. Cioè sappiamo che accade, ma non sappiamo perché. Quindi questo sport diventa estremamente utile per queste nuove situazioni e queste nuove cose che stanno accadendo, perché in questo momento stanno nascendo pure gli Stati-Nazione, come se non bastasse, come se non ci fossero abbastanza casini, ci sono pure quelli. E gli Stati-Nazione hanno bisogno di costruirsi i cittadini, perché non ci sono i cittadini degli Stati-Nazione, non ci sono ancora manco qui, e so 150 anni che andiamo avanti, figuratevi allora. Cioè se tu prendevi un abitante della campagna parigina e dicevi che era francese, quello dice, e che vuol dire? Che significa essere francesi? Come diceva d'altronde Cavour, fatta l'Italia, ma bisogna fare gli italiani, perché non c'erano. Non è che ci venga spontaneo, vi ripeto, noi venivamo da appartenenze estremamente locali e circoscritte. Quindi, esatto, beh, in Italia poi abbiamo, come dire, la bandiera da questo punto di vista, ma anche altrove funzionava esattamente così. Quindi bisognava insegnare a tutti quelli che ti trovavi nei confini patri, che non erano per niente assortiti, perché fino ad allora c'era un casino infernale, c'erano gli imperi, non si era nessuno mai posto il problema di chi, da dove venivi, di che nazione fossi, la nazione non c'era come concetto. Quindi capite che anche lì, no, sono tutti processi che si intersecano in modo da creare un finimondo completo, e c'era bisogno in qualche modo di gestire sia questi processi che quelli della metropoli. Lo sport è ottimo perché lo sport è anche disciplina. Tant'è che fino alla Seconda Guerra Mondiale, se ci pensate, lo strumento preferito di tutti gli autoritarismi e di tutte le dittature era lo sport. Tu dovevi andare a fare ginnastica con tutti gli altri la mattina da domenica. Stop. Non è che potevi non andare. Perché? Perché fare ginnastica con gli altri ti inserisce in una metastruttura, ti insegna ad obbedire agli ordini, ti dà spirito di corpo e ti rende, guarda caso, anche un protosoldato abbastanza interessante. Lo sport ti fa stare meglio in forma, quindi sei anche più performante sul lavoro, sei più performante mentre quando vai a combattere, conviene a tutti, sempre quell'altro in linea di massima, però insomma di fatto lo sport ti stanca, quindi non rompi più le palle la sera, non ti embriachi e non fai a cazzotti con tutti gli altri perché già ti sei scaricato, c'ha un sacco di pregi, ecco perché improvvisamente torna. Non vi dico che l'abbiano fatta apposta, perché ci sono anche altre esigenze, però quelli che si sono trovati con la domanda come faccio a gestire sto casino, sai che ci sarebbe sto strumento che a noi ci sta benissimo. Tra l'altro permette anche di sublimare gli scontri tra nazioni, non a caso ricominciano le Olimpiadi, Guarda, i casi della vita. Le Olimpiadi che servono a cosa? Servono alle nazioni a far vedere che ce l'hanno più grosso delle altre. Tant'è che ancora oggi, che cosa ti chiedi quando è finita un'Olimpiade? Com'è andato il medagliere? Chi è più figo? No? Uguale. Non è cambiato niente. Diventa anche noioso a un certo punto di vedere quanto non cambiamo. Però di fatto la situazione è esattamente quella. Quindi come facciamo a evitare di fare la guerra proprio sempre? Beh, troviamo degli agoni nei quali ci si possa misurare senza spargere sangue. E le Olimpiadi sono perfettamente adatte a questo scopo. Quindi ci abbiamo pure quelle. Vedete che la questione è estremamente divertente una volta che la cominci a valutare e ponderare. Quindi tu ti trovi con queste nuove strategie, questi nuovi modi di convivere che si stanno mettendo a punto attraverso lo sport, attraverso luoghi ad hoc che vengono creati nel frattempo, eccetera, eccetera. Pensate ai caffè, tanto per dirne uno, no? In Italia sono stati i luoghi dove si è creata in qualche misura la coscienza nazionale. Vi ricorderete che esisteva una rivista che si chiamava Il Caffè, non a caso. Perché il caffè arriva in questo turno di tempo, non c'era prima. Pure lui a metà 600 le prime coffee houses in Inghilterra cominciano. E tutti che si chiedono che è sta cosa, perché non si era mai vista. Non c'è stato sempre il caffè, come non ci sono stati sempre i pomodori, non ci sono state sempre le patate. C'è un sacco di roba che non c'era perché arriva da altre parti e viene evidentemente messa poi a, come dire, frutto. Quindi il caffè ha queste doti stimolanti, ha queste doti eccitanti che, guarda caso, sono perfettamente in tono con, no, l'accelerazione della vita nervosa, come avrebbe detto Simmel nel 1900, e il caffè diventa in qualche modo il prodotto d'élite. Però nelle coffee houses inglesi, per esempio, vigeva un regime assolutamente innovativo, che era quello della soppressione dello status. Chiunque poteva andare a prendersi un caffè e poteva discutere con chiunque senza doversi porre il problema: sto parlando con un in cima, uno in basso, si era uguali. Questa cosa è molto interessante, perché era uno dei modi attraverso i quali si poteva cominciare a interagire con gli stranieri, con gli estranei, prescindendo. Perché se no, tutte le appartenenze, gli status e tutte le varie richieste che la società rivolgeva agli uni e agli altri avrebbero impedito la possibilità del contatto, perché tu non puoi parlare col nobile di altissimo lignaggio se sei un pezzente. Nelle coffee houses questo si poteva fare, tant'è che sono il luogo dove comincia a nascere quella che poi noi chiameremo opinione pubblica, perché nelle coffee houses si discute di politica, si discute di conflitti internazionali, di opportunità di scelte, quindi si comincia a prendere atto del fatto che si è cittadini attivi, non si è sudditi. Capite che sono cose epocali come cambiamenti. Allora, c'è il caffè e l'abbiamo detto. Ci sono dei libretti molto belli sulla... C'è un librino di Carlo Cipolla che si chiama Allegro non troppo, che se vi capita di vederlo vi raccomando di studiarlo, perché di leggerlo, perché è una storia, ci sono le leggi della stupidità umana che sono fondamentali, ma il testo fondante è sulla storia del caffè e del pepe, ed è scritto in un modo estremamente divertente e fruibile, ma dà un sacco di idee carine, quindi quello è un testo che meriterebbe. Tanto per farvi capire quanto sono cambiate le cose, Cipolla questo librino lo scrisse come regalo per Natale, lo scrisse e lo regalava ai suoi amici. Mi pare che si chiami Allegro non troppo. Mi pare, però dovrò controllare, perché anch'io purtroppo ho i neuroni che cominciano a fare scherzi stupidi, quindi, però dovrebbe essere quello. E quindi capite appunto che c'erano tutte queste nuove strategie in atto, e in tutto questo appunto c'erano degli studiosi che si rendevano conto che le cose stavano cambiando in modo drastico e avevano bisogno di capirci qualcosa di più. Quelli di cui parlavamo ieri, tutti i vari filosofi, economisti, storici, che si sentivano strette le proprie discipline, dovevano in qualche modo studiare dei nuovi modi per capire quello che stava accadendo. E diventano sociologi, come vi dicevo. Sulla scorta del buon Comte, cominciano a interrogarsi in modo un tantino più, diciamo scientifico, va, per il momento, va bene, e si trovano un problema piuttosto serio davanti, ovvero sia... Che cosa studia la sociologia? Perché, come vi ho detto ieri, Comte aveva detto che studiava la società. Però la società già è un concetto che andrebbe discusso proprio a priori. come poi faremo dagli anni 70 in poi, del secolo scorso. Ma comunque è tanta roba. Cioè, come fai a studiare la società? Perché nella società c'è l'economia, il diritto, la storia, l'arte, la medicina, l'architettura, whatever. E che studia tutto il sociologo? Diventa quello che sa tutto? È chiaro che questa cosa è complicata, anche perché il sapere, come vi ho detto, si sta organizzando in discipline autonome e specializzate. Quindi se io mi ispiro, come fa la sociologia all'inizio, al positivismo, e quindi mi propongo come disciplina che medi la teoria e la pratica, perché questa è la cosa innovativa della sociologia al suo nascere. Non è filosofia, perché la sociologia chiede alla realtà conferma delle sue teorie, cosa che la filosofia non ha mai fatto. La filosofia elabora dei modelli, elabora delle visioni e basta. Non si chiede se esistano o meno, se siano realmente possibili, se siano figure retoriche o meno. No, pensate semplicemente alle dinamiche dell'idealismo tedesco, l'io pone il non io. E come lo va, dov'è che lo vai a vedere quest'io che pone il non io? È una cosa che prescinde dal riscontro empirico. La sociologia invece chiederebbe il riscontro empirico. Qui ovviamente ci sarà poi da discutere tutta la questione della, come dire, affidabilità del dato, perché come vi dicevo il dato diventa una cosa, insomma, su cui si può discutere estensivamente oggi, però prendiamolo per buono per il momento. Quindi la sociologia ha una parte empirica e una parte teorica. La teoria chiede all'empirico un riscontro, normalmente attraverso quelli che ieri vi ho chiamato indicatori, ovvero sia dei fenomeni concreti che possano essere letti come conferma o smentita di un'ipotesi. Ci siamo? Cominciamo a essere stanchi, mi rendo conto, ma dovrebbe mancare poco, quindi fate un piccolo sforzo, poi c'è tutta la settimana per riprendervi, liberi. Quindi questa è la sociologia, e la sociologia appunto guarda alle scienze naturali come al modello cui tendere. Perché? Perché le scienze naturali stanno avendo un successo incontrovertibile, no? Dalla rivoluzione scientifica in poi le scienze naturali si sono costruite come scienze oggettive, affidabili, capaci di previsioni, capaci di creazione di strumenti, eccetera, capaci di miglioramenti sensibili nella qualità della vita, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se tu devi creare una nuova disciplina, a chi ti rifai? A quella che al momento sta andando per la maggiore. Quindi la sociologia e le discipline comunque sociali guardano alle discipline naturali come modello. Quindi cosa vorrebbero essere? Vorrebbero essere predittive, matematizzanti, modellizzanti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la disciplina si costruisce, comincia per esempio, come forse vi ricorderete o sapete di Comte, formulando leggi. La cosa che il contributo più noto di Comte alla disciplina è la legge dei tre stadi, che guarda caso riprende anche quelle che sono le scoperte di Darwin nel frattempo, che più o meno quello era il periodo, quindi c'è anche quello. Mo cercherò di dirvelo con un po' più di calma, Darwin, perché se ci metto pure lui facciamo bingo. Però insomma ci sono tutta una serie di cose che vengono in atto, e quindi la sociologia si propone come quella che sarà in grado di prevedere il comportamento dei corpi sociali in modo sempre più preciso attraverso la messa a punto di metodologie di ricerca e di indagine empirica sempre più precise. Voi queste cose le studierete con non so quale mio collega, perché abbiamo avuto un minimo di avvicendamento, nel corso di metodologia delle scienze sociali, che credo sia il terzo anno. Ok, quindi c'è un po' di tempo. Però insomma sappiatelo, perché grosso modo. Ovviamente noi oggi come oggi abbiamo strumenti informatici estremamente sofisticati, eccetera, eccetera, ma vabbè, lasciamo perdere questo, a me non mi è mai piaciuto, quindi non vedo perché parlarne, non manco la mia disciplina, lascio stare. Però comunque questo è il fondamento della questione. Volendosi costruire in questo modo, la domanda cosa studio è piuttosto importante. Hai bisogno di poter dire a qualcuno, come il mio guidatore dell'autocarro di ieri, che studia la sociologia? E tu lo guardi e dici, bella domanda. Perché per noi è ancora una bella domanda. Da questo punto di vista la sociologia è una delle discipline postmoderne più affermate, perché noi siamo in crisi dall'inizio, perché ancora non ci siamo messi d'accordo su cosa studiamo. Questo è il bello della diretta, no? Abbiamo delle teorie abbastanza forti, degli oggetti abbastanza significativi, ma ancora non ci siamo riusciti. Cioè, bisogna vedere, quando parli di un sociologo devi sapere con chi lavora, che cosa ha scritto, cosa pensava quando lo scriveva, a chi si rifà, perché ci sono una serie di filiazioni, di teorie che non finiscono più. Io ve ne do una versione molto semplificata, perché occorrerebbe un insegnamento ad hoc prima c'era la storia della sociologia come insegnamento, che era molto utile, devo dire. Poi il ministero ha ritenuto che non servisse più e quindi dobbiamo, come dire, farci pace. Io cerco di darvi qualche elemento nel frattempo perché è utile. Quindi vi dirò che alla fine, se vogliamo bollire tutta la questione proprio alle ultime, alle più rudi conseguenze, quello che noi abbiamo davanti è una dicotomia, tanto per cambiare, di due oggetti sui quali ancora si discute estensivamente. Questi oggetti sono la struttura da una parte e l'azione dall'altra. Quindi avremo delle discipline, degli orientamenti strutturalisti, che vedremo ovviamente, e degli orientamenti dell'azione. Perché appunto, dai e dai, e la domanda è che c'è di particolare? Come fa la sociologia a proclamarsi disciplina autonoma se non ha un oggetto di riferimento? Il problema qual è? Che l'oggetto al quale mira la sociologia è talmente complesso che è complicato ridurlo a una chiave di lettura. Quello è il problema. Cioè la società, o comunque il divenire della società, che è sempre più, diciamo, sul quale siamo sempre più d'accordo un po' tutti, quindi questo processo costante di cambiamento, modifica e adeguamento delle convivenze sociali, è talmente complesso che ridurlo a un fattore che studi è un po' troppo facile, non ci si riesce. Infatti il grande problema delle discipline fin oggi è che non sono mai riuscite a fare questa previsione a cui avrebbero ambito, perché hanno sempre regolarmente scelto di ridurre la realtà troppo rispetto alla sua complessità. Che ora è adesso? Perché si è cominciata la riduzione? 25. Vabbè, allora ricordatevi per favore che cominciamo con la riduzione la prossima volta. La chiamo qui, la chiudo qui perché non si può. Però vedremo che il sapere, il conoscere è comunque un processo di riduzione. Quindi, insomma. Però al momento facciamo un brevissimo riepilogo di quanto detto, tanto per, come dire, confortare. Ah, un'altra cosa. Parleremo anche del prendere appunti. Perché è un'altra prassi che secondo me potreste risparmiarvi. Però, visto che lo fate, vi darei un consiglio. Rileggeteli subito gli appunti. Perché fra una settimana già non capirete quello che avete scritto. Che adesso vi pare tutto ovvio. Come passa il momento della presenza? Guardateci questo che cavolo significava. Poi mi dite che ho detto delle cose che non stanno né in cielo né in terra. E questo non è carino. Quindi cercate di, se li prendete, prendeteli e riguardateveli subito, chiariteveli, magari elaborateli un tantino in modo da sapere che cosa avete scritto, eccetera. Vi dico che secondo me potreste anche non prenderli, perché avendo voi a disposizione l'audio della lezione potete anche prenderli in un secondo tempo con calma, perché qual è il problema? Allora, il sito si chiama www.sociologica.it. E nella barra di stato c'è corsi, troverete 2017-2018, non c'è ancora perché non ce l'ho ancora messo, visto che abbiamo cominciato ieri pomeriggio, e lì ci saranno tutte le lezioni in audio, accessibili liberamente, senza registrazioni, senza niente, però sono là. Dicevo che l'idea stessa di prendere appunti in qualche misura rientra in un modo di pensare la conoscenza, che è quello della parcellizzazione di cui parlavamo ieri, tanto per essere. Qual è il problema? Che io vi faccio delle lezioni che con gli appunti fanno un po' a cazzotti, come avrete probabilmente notato. Perché a me interesserebbe che voi pensiate. Allora, qual è il problema? Che io faccio una lezione, dico delle cose che possono anche essere interessanti, suppongo. Voi vi fermate a scriverle, vi perdete le altre cose interessanti che io sto dicendo dopo, e quindi arrivate un passaggio dopo e dice, ma questo qui come c'è finito? Già ho delle difficoltà io quando ci arrivo, perché, come dire, sono talmente abituato a queste liane che ogni tanto è più e parto, per cui anzi fermatevi. Però seguirmi per certi versi può essere utile, perché vi permette di capire come funziona il pensiero, no? Perché il pensiero, come vi dicevo, non è lineare. Il progresso del pensiero è un progresso che va, no, la figura è dell'arabesco, non è quella della retta. Che se vi facessi una lezione rettilinea potrei anche mettere le slide e andarmene. Sarebbe molto meno stancante per certi versi, però a me quello che interessa è che voi cominciate a capire come si fa a pensare, per cui se non prendete appunti è uguale, posto che voi li potete prendere con calma a casa fermando la cosa, quindi non vado avanti, cioè questo me lo segno, questo no, state a posto, potete farlo senza nessun problema. Quindi dimmi, ragazzi, un attimo,
fa l'audio quando verranno caricati i primi
Se ce la faccio nel fine settimana di solito. Quindi diciamo che
per ogni lezione durante il weekend.
Di solito, siccome lo faccio io, capita che passino un po' di giorni, però insomma comunque li trovate tutti prima o poi. Diciamo, datemi 10 giorni grosso modo, e quello è il range di carica. Quindi dicevamo, cercate di entrare un attimo anche nell'ottica del come si costruisce un discorso. Perché le lezioni universitarie sono sempre state fatte così. Tanto per darvi un'idea vi dico che il sociologo che è diciamo quello in cui io sarei specializzato, che è Georg Simmel, come vi dicevo l'altro ieri, era un personaggio estremamente peculiare, molto affascinante per molti versi, perché era ebreo e socialista in Germania all'inizio del Novecento, che non era proprio una scelta troppo, come dire. E aveva una serie di opinioni su quello che stava accadendo che oggi sono perfette, al tempo facevano a cazzotti con la sensibilità di quasi tutti. Per cui l'hanno fatto diventare docente soltanto a 55 anni in una delle peggiori possibili destinazioni che c'erano al tempo, l'hanno andata a Strasburgo, che adesso, per carità, tanto carina, però al tempo era veramente il posto, diciamo, backwaters, tanto per dirlo all'inglese. E quindi poi è morto, si è mangiato il fegato talmente tanto che è morto di cancro al fegato, tra l'altro, insomma, verso i 55-56, poverino. Ma una delle cose che diceva, che faceva Simmel era far lezione. E le lezioni che faceva Simmel erano talmente ben viste dall'intero mondo sociale di Berlino che ne veniva data notizia sul giornale. Quando hanno mandato Berlino a Strasburgo, la Berliner Zeitung, che è la gazzetta di Berlino, che era il quotidiano più importante, ha titolato Simmel se ne va. Tanto per darvi un'idea di quanto era rilevante a livello proprio di stimolo intellettuale. Le lezioni di Simmel erano seguite da centinaia di persone, che lui era un docente straordinario, come a dire, che era uno di quelli che gli facevano fare lezione, ma dovevi pagarti il biglietto praticamente per andarlo a sentire, eccetera. I docenti in cattedra, i cattedratici, non avevano nessuno a lezione, perché erano noiosi. Simmel faceva delle lezioni invece nelle quali ti raccontava come pensava. E tu vedevi il pensiero di Simmel che prendeva forma davanti a te, ed era una delle cose che al tempo era estremamente ben vista. Io nel mio piccolo ovviamente non pretendo e non spero di essere come Simmel, però un minimo vorrei che questo accadesse. Secondo me la lezione universitaria è questo. La lezione universitaria è che io vi faccia pensare e vi faccia vedere come penso. Tant'è che spesso e volentieri poi vado a casa e scrivo, perché mi vengono in mente delle cose e quindi le sviluppo. Cerco di fare in modo che seguiate i miei processi mentali. Non è facile, perché mi rendo conto che sono abbastanza complicati dopo tutto questo tempo, perché, come dire, sono 20 anni che faccio queste lezioni, quindi pian piano ci sedimento sopra tutto quello che trovo strada facendo e diventano delle specie di dedali più che altro. Però insomma cerco di rimanere sul lineare il più possibile. Però tenete presente questo: il sapere, tra le altre cose, non è lineare. Il sapere va avanti fino a un certo punto, poi si ferma, torna indietro, cambia strada, va a vedere che accade da una parte, legge un libro che non c'entra niente con la tua disciplina, suona, va a vedere il film, fa cose. Il sapere bisogna, come dire, seguirlo fondamentalmente. Tant'è che una delle cose più belle che ha scritto Simmel, e che io cerco di fare ogni volta con voi, è che dice: io non posso far altro che indicarti una strada che abbia un cuore, dopodiché sta a te percorrerla. Non sono io che ti devo dire come la devi percorrere. Quindi a me non chiedete cosa dovete pensare, perché non è il mio campo. Io vi dico quello che penso io e spero che voi pensiate altro. Posso dirvi più o meno come cominciare, è quello che cerco di fare, però il concetto fondamentale è che ognuno deve pensare con la sua testa qui, perché la sua testa è unica ed è opportuno che ve lo chiariate questo aspetto della questione. Non c'è da chiedere regolarmente agli altri. Un po' d'umiltà va bene, ma anche un po' di autostima è importante. Quindi l'idea generale è questa: sui libri cercate quello che dico in ordine sparso, perché appunto i libri li scrivono altri. Nel manuale è più semplice, perché c'è il mio capitolo che in qualche misura dovrebbe avere una sua, come dire, logica, quindi dovrebbe essere più semplice. Però l'idea generale è questa: partecipate il più possibile a tutto, sia alla lezione, perché come vi ripeto la lezione la facciamo insieme, no? E da questo punto di vista devo dire che sento un'ottima energia finora e sono contento, però se partecipate di più non mi offendo, anzi mi fa soltanto che piacere, quindi cerchiamo di entrare in quest'ottica. Ci vediamo giovedì.